Grazie mille anche della battuta, perché così abbiamo capito che magari molte persone che in questi anni avevano tante cose da dire e non hanno mai avuto modo, in questa occasione ce l'hanno e noi siamo contenti anche per questo. E quello che ho notato questa mattina, ho notato molte cose, volevo solo sottolineare, così che poi passo la parola a Ippolito, ho notato che Gabriella ha raccontato tante cose belle che sono state fatte. Siccome le ho vissute un po' da dentro, c'è stata una contraddizione, perché Gabriella ha raccontato cose belle, poi abbiamo detto il progetto è morto, il progetto si è un po' addormentato, il progetto l'abbiamo un po' lasciato andare. Allora che cosa è successo? Dal mio punto di vista, che lo guardavo un po' da dentro, un po' dal consiglio dei bimbi, un po' insomma, l'ho visto da varie sfaccettature, ho visto che c'era un gran fermento, le cose si facevano, ma poi c'era un muro di gomma. Cioè, gli adulti si sono rifiutati di ascoltare questa voce dei bambini, si sono rifiutati perché era scomoda, si sono rifiutati perché avrebbero dovuto fare scelte che in realtà erano difficili, erano onerose, forse sì, forse no, forse i soldi si mettono dove si vogliono mettere. In ogni caso questo progetto non si è bloccato, i bambini l'hanno vissuto, ma i grandi non l'hanno più accettato. E quindi siamo qui proprio per questo, per cercare, visto che siamo tutti adulti, per cercare di capire come questo ufficio, questo staff che gestisce questo progetto bellissimo delle bambine e dei bambini non rimanga un ufficio, ma sia proprio una contaminazione, prima di tutto della macchina comunale, che secondo noi, come abbiamo già detto anche alla stampa, deve accoglierlo, deve appassionarsi a questo progetto. E ogni scelta che ogni ufficio deve fare, deve prima far riferimento alle persone che gestiscono il progetto La Città delle Bambine e dei Bambini. Perché se io devo fare un bando in qualsiasi altro ambito e non mi chiedo cosa farebbero i bambini, cosa vorrebbero i bambini, cosa è importante per i bambini, vado da un'altra parte, inevitabilmente, perché siamo adulti e per noi le priorità sono altre. Quindi la cosa più importante è che non rimanga un ufficio, ma diventi punto di riferimento, qualsiasi cosa, per qualsiasi scelta del comune. E lascio la parola a Ippolito proprio perché è stato citato un milione di volte e quindi evidentemente dall'inizio ha seguito, ha progettato, ha svolto vari ruoli. E ecco, anche questa storia del Pedibus, ti vuoi esprimere, se vuoi, quello che mi è venuto pensato prima, no, senza parlare del Pedibus, però è che a volte si tendono a fare le cose un po' per passi, no? Cioè si alza l'asticella, poi è vero che si passa sotto, è vero, però no, è una cosa non radicale che a volte sembra in alcune occasioni l'unico modo, e quindi si fanno le cose un po' per passi, per comunicare un po' a tutti, per cercare di conquistare piano piano la coscienza delle persone. Quindi, la parola a Ippolito Lamanti.
Bene, grazie, sono molto contento di essere qua.
Scusa Ippolito, l'ultima cosa che mi sono dimenticata di dire, sì. Prima vi chiedo perdono, ma ho portato delle armi, quindi se superate 5 minuti nel rispetto di tutti potrei suonare il gong. Ok,
no meno di 5 minuti. No, dicevo, sono molto contento di essere qua e soprattutto ho una enorme gratitudine verso questo progetto, perché è stato una delle, non dico delle prime perché già facevo tante cose, però un'esperienza molto importante per il mio lavoro. Mi ha chiamato Alfredo quando eravamo giovani, come diceva Francesco poco fa, e ad aiutare, ad affiancare i bambini nel progettare la città. E per 25 anni ho avuto questo ruolo di interprete e di compagno di viaggio dei bambini. Ed è una cosa interessante, dicevo, la cosa che più mi preme ricordare proprio è la gratitudine, perché in questo progetto ho potuto sperimentare tante cose. Dicevo, a farlo abbiamo cominciato a fare tante cose, poi la vita mi ha portato a lavorare anche in tanti altri contesti, specialmente a livello nazionale e internazionale, sempre nel settore appunto delle città dei bambini. Attualmente ancora collaboro con l'UNICEF a livello nazionale e internazionale, e specialmente nella progettazione partecipata. Lavorando con i bambini mi sono accorto di una cosa molto importante, che i bambini non sono sempre uguali, non sono sempre gli stessi. Non possiamo fare riferimento ai bambini come un qualche cosa di astratto, perché i bambini con cui lavoravo io 25 anni fa non sono gli stessi di 10 anni fa e non sono gli stessi di oggi. E lavorando tutti i giorni con i bambini questa cosa viene fuori. E anche per questo motivo Nel corso degli anni io ho elaborato delle metodologie, delle strategie. Nel 2003 ho pubblicato, se tengo d'occhio l'orologio per non sforare, ho elaborato un libro, un manuale, che è stato il primo manuale di progettazione partecipata pubblicato in Italia, proprio con queste metodiche di progettazione, che è stato pubblicato dalla Ericsson. Ma poi anno per anno queste metodiche si sono evolute, perché c'è bisogno di aggiornare sempre il paradigma. Allora la riflessione che io volevo proporre oggi è proprio questa: c'è sempre bisogno di continuare a guardare avanti invece che guardare indietro. Anche il titolo di oggi è un po' forse fuorviante, perché c'era una volta la città dei bambini e sembra di avere questo specchietto retrovisore per guardare, e in effetti abbiamo rifatto la storia, riguardato indietro. A me non piace molto guardare indietro, se non per vedere dove si poteva migliorare, ma mi piace guardare avanti. Ed è stato un po' quello che ho fatto tutta la vita, perché mi sono misurato in tanti contesti diversi, diciamo dall'estremo nord d'Italia fino alla Sicilia, in Turchia, in Brasile, in tanti posti diversi, con realtà veramente molto diverse. Queste metodiche che di volta in volta ho migliorato, ho affinato, ho potuto sviluppare, e mi permettono e ci hanno permesso in tanti contesti ogni volta di misurarci con scenari che cambiano. E questo credo che sia il filo conduttore un po' di tutti questi progetti, non delle ricette precostituite, ma l'apertura mentale per affrontare sempre scenari che cambiano, contesti storici, politici, economici sempre diversi. Forse pochi conoscono quello che io ho fatto, diciamo, in questi anni, perché ho lavorato parecchio fuori. Nel 2003, e quando dicevo pubblicavo questo libro per Ericsson, l'ONU mi ha scelto come più qualificato in Europa su queste tematiche. Ho viaggiato parecchio per queste cose, ma non dico questo per vantarmi, ma proprio perché mi piace sempre affrontare nuove sfide. Allora, riflettendo, e mi avvio verso la conclusione, su che cosa dovrebbe e potrebbe essere oggi, a 25 anni di distanza, questo progetto? Mi vengono dei pensieri e mi sono venute delle riflessioni, perché io credo che non sia possibile riproporre sempre lo stesso modello. Come non è possibile riprodurre, e non ho mai utilizzato un anno dopo l'altro le stesse metodiche lavorando con i bambini. Ma occorre tenere conto che gli scenari cambiano, appunto. È diverso il contesto storico, sociale, economico. Gli stessi, lo diceva stamattina il sindaco, gli stessi scenari proprio dei finanziamenti, delle leggi che regolano, sono diversi. Quindi non abbiamo gli stessi strumenti che c'erano una volta. Allora si tratta sempre di guardare avanti. Io direi che ci stiamo spostando da un progetto che era molto interessante, e lo è ancora, ma basato su una dualità città-bambino, adulto-bambino, verso un progetto che deve diventare multidimensionale. Perché la società lo richiede, e non è più una società bidimensionale dove le cose sono semplici, sono chiare, ma ci troviamo di fronte a delle situazioni molto diverse, in cui non c'è stabilità, non c'è dei segni riconoscibili, lo stesso territorio è diverso. Per cui si passa da una geometria euclidea a una geometria non euclidea, in cui tutte le discipline convergono, tutti gli esperti devono convergere. E guardo Paolo Chini davanti a me, che ripenso a Vitruvio, no? Quando l'architettura, diceva, è la somma di tutte le discipline, si guarda verso una qualità della città. Ecco, questa qualità della città è proprio in cui tutte le discipline convergono, in cui tutte le cose devono trovare il proprio alveo e riarmonizzarsi insieme. È proprio questo nuovo paradigma in cui partecipazione, sostenibilità, e integrazione diventano i tre parametri per una comunità amica dell'infanzia, un po' quello su cui ci stiamo muovendo proprio in questi giorni con l'UNICEF a livello nazionale. Quindi da una città dei bambini potremmo, e sarebbe auspicabile, spostarsi verso un discorso di comunità amica, e mi fermo, non solo amica dell'infanzia, ma amica in senso lato, in cui tutte le compagini della società convergono verso proprio un'integrazione dove la sostenibilità è un punto focale e la partecipazione è il nodo che lega tutte le parti sociali. Quindi se questo è, cambiano anche gli strumenti che noi dobbiamo utilizzare, cambiano le strategie, e questa è una sfida che io butto là, e su questo anche i bambini diventano un nodo importante, perché dicevo in apertura, i bambini non sono più gli stessi. Lavorando proprio pochi giorni fa anche con i bambini, vengono fuori, io ho finito, viene fuori il discorso, per esempio, che c'è bisogno di contrastare in maniera molto più forte che in passato stereotipi che sono sempre più radicati e sempre più in giovane età. Allora c'è anche una matrice educativa, una matrice di dialogo forte che bisogna far venire fuori. Ecco, quindi questi sono tutti i nodi che lascio alla discussione, piuttosto che soffermarmi su una cosa o l'altra, pedibus o progettazione, ma sono nodi strutturali che guardano verso il futuro e verso un nuovo paradigma, diciamo, di una città dei bambini del XXI secolo.
Grazie Ippolito, e hai fatto quello che avrei fatto io, ma comunque è quello anche che chiedo di fare a voi. Se qualcuno sente che il proprio intervento è in linea o si aggancia bene a quello della persona precedente, lo dica pure, perché mi piacerebbe proprio una cosa spontanea. In questo caso è stato citato Paolo Clini, io sono molto contenta che sia qui, anche perché il professore che mi ha fatto laureare, lo devo dire, perché
però
probabilmente non sarebbe
ho dato successo. Buoni frutti, anzi, insomma, ci sono avuti ottimi frutti. Va bene, no, grazie dell'invito. Qui vedo tutti veramente esperti e professionisti del lavoro con i bambini. Io lavoro con i ragazzi un po' più grandi, mi occupo di ricerca, quindi magari adesso dirò delle cose che forse non sono proprio tecnicamente precisissime, però ho avuto in passato e anche adesso col Centro Studi Vitruviani esperienze di lavoro con i bambini, però magari questo ci ritorno dopo. Volevo solo dire una cosa che si rifà a un'esperienza molto recente di questa mattina, perché mi sono trovato, ormai come capita spesso, dentro un noiosissimo dibattito. Adesso sapete, va di moda come brandizzare la città, no? Bisogna brandizzare le città, una roba bruttissima, ma se non si brandizzano le città sembra che, come dire, che cosa dobbiamo vendere di questa città, no? Questo è il tema, dobbiamo vendere qualche cosa. Allora, di nuovo, questa mattina ve lo garantisco, una roba di una noia terribile, meglio il Carnevale, meglio il Vitruvio, meglio il Brodetto, cioè è veramente ormai un dibattito che esaurisce, no? Credo che esaurisce a tutti, ma soprattutto a chi lo deve fare, e poi lo deve fare facendo il gioco delle parti, perché io devo star lì e dire: ah, che bello Vitruvio, sì, che bello Vitruvio. Allora, però invece stamattina ho provato a dire un'altra cosa, ma sapevo che c'era oggi il convegno, ho detto, ma insomma, questa fama città dei bambini, ma non è questo davvero un brand meraviglioso? Un brand meraviglioso perché dentro ci sta tutto, no? Ci può stare il Carnevale, Vitruvio, ci sta veramente, veramente tutto. State varie risposte strane di persone anche influenti, importanti di questa città, tra cui una mi dice: ma allora le altre sono le città di Erode? Ma nel senso che sì, tutte sono le città dei bambini. Questo poi mi ha colpito abbastanza, no? Come dire, è scontato. Parlare di bambini, che ci importa? È scontato, perché abbiamo le famiglie che aiutano i loro figli, li mandano a scuola, eccetera, eccetera, eccetera. E allora questo mi sembrava interessante come contributo, no? Perché effettivamente ci sono dei luoghi così comuni, forse duri da battere, che ci impediscono di pensare a a tutto quello che è stato detto fino adesso, che c'è un mondo straordinario, no? Questo mondo dei bambini è un mondo straordinario che non può essere lasciato abbandonato a se stesso. Allora questa idea invece di dire fanno città dei bambini, questo è il brand di questa città. Allora su questo si potrebbe fare davvero una battaglia. No? Cito solo adesso un'esperienza recente di persone, tra l'altro che sono più abilitate di me a parlare di questo che sono qui. Quest'anno come centro vitruviano abbiamo fatto un'esperienza terribile, molto difficile, e lo sa benissimo, vedo Sandro Fabiani laggiù, a cui abbiamo chiesto una cosa, l'abbiamo sfidato in una impresa terribile, racconta Vitruvio ai bambini, è una cosa drammatica perché non lo capiamo nemmeno noi adulti. E lui ha fatto una cosa meravigliosa, lo dico perché mia figlia segue teatro, torna a casa e io torno a casa e spero di non sentir più parlare di Vitruvio, invece adesso torno a casa e mia figlia mi fa le domande su Vitruvio, perché a teatro parlano dell'armonia, della bellezza, è una meraviglia, lei ha capito tantissime cose facendo questa esperienza teatrale, ha capito chi è Vitruvio, cos'è l'armonia, cos'è la bellezza, no? Attraverso l'espressione del teatro. Ecco, io penso a questo quando penso alla città dei bambini, cioè penso anche a un modo di, è quello che cerchiamo di fare, un modo di comunicare la cultura che non sia educare il bambino a diventare grande, perché non serve a niente, no? Certo, se io gli racconto chi è Vitruvio quando arriverà all'università, invece dei ragazzi che a 18 anni arrivano e non sanno chi è Vitruvio, magari lei lo sa, ma non è un gran valore aggiunto, ma lei, il modo in cui gli è stato raccontato Vitruvio l'ha fatta divertire, gli ha dato consapevolezza di sé, del mondo in cui si trova, del mondo che ha intorno, no? Allora questo credo sia un modo bellissimo di brandizzare una città, non con Vitruvio, ma con il bambino protagonista, e dopodiché Vitruvio, sì, il carnevale, tutto quello che vogliamo può diventare un modo per far acquisire consapevolezza a questi bambini del loro mondo. Grazie.
Grazie Paolo, siete bravissimi che vi chiamate a vicenda, quindi se Sandro Fabiani... Ah, prego, prego Fabrizio. Sì, infatti, avrei detto... Roberto Luci, prego.
Molto semplicemente, sempre così. Perfetto. No, perché mi interessava collegarmi agli interventi precedenti. Io faccio teatro e faccio formazione. Ecco, la città dei bambini è un laboratorio. La parola laboratorio nel mio gergo professionale è una costante, così come trasversalità, così come concepire gli spazi, concepire l'unità della persona, l'esercizio della democrazia. Il teatro è un grande esercizio di democrazia. Si deve avere qualcosa da dire, di poterlo dire agli altri, si cerca lo spazio e il modo per poterlo dire agli altri. Educare a questo attraverso un esercizio creativo è tanto. Ed è uno sforzo cospicuo, lo dico perché sono 30 anni che faccio questa attività. Non è facile perché, come diceva Ippolito, i bambini non sono quelli di 20 anni fa, 30 anni fa. Le cose che ho imparato dai miei maestri quando mi insegnavano cos'era l'ABC dell'animazione teatrale, o come si scrive col teatro, eccetera, come si scrive col corpo, come si scrive con lo spazio, con le altre persone, l'interazione, eccetera. Certo, i diktat sono importanti, però devono essere plasmati sulle persone, non posso andare lì con un modulo. Il modulo è perdente. E quindi questo mettersi in discussione costantemente e continuativamente. E scoprire che, appunto, attraverso il teatro, che forse è il gioco per antonomasia, ma stamattina si parlava di giochi, il teatro è il gioco, dove le cose, dove si gioca seriamente, si gioca per davvero, si finge per davvero. Ed è un esercizio di relazione formidabile. Ecco, queste caratteristiche mi hanno sempre fatto sentire, al di là delle collaborazioni, delle occasioni che ho avuto di collaborare con la città dei bambini in più volte e in più contesti, mi ha fatto sempre sentire molto vicino il concetto di città dei bambini, del laboratorio città dei bambini, alla mia attività e a quello che io penso della città. I bambini per me sono delle persone, naturalmente sono delle persone, perché quello che faccio con i bambini lo faccio anche con gli adulti, non trovo differenza, cambia il linguaggio, il modo di relazionarsi, ma le cose sono le stesse. Ecco, e questa questa affinità mi ha fatto sempre dire, perché mi faceva ridere quello che hai detto tu poco fa, Paolo, quello di andare a dire che secondo me il brand della città è la città dei bambini. Quando lo dicevo, l'ho detto più volte pubblicamente, mi hanno sempre guardato, ma la città da giocare, la città da giocare, esatto. Svalutando completamente tutto il complesso dell'attività. Ecco, secondo me questo esempio di oggi potrebbe essere un bel esempio di laboratorio anche per gli adulti. Questo confronto aperto, ma molto aperto, divaricato, oserei dire, senza paura di confrontarsi con le idee, sperando che da qualche parte si trovi l'energia per prendere in mano una situazione e portarla a termine, mettendo tutte le forze in campo, tutte, la trasversalità per Diana, applichiamola la trasversalità, tutti, siamo trasversali. Cominciamo a dialogare anche con quello che sembra che non ha più niente a che fare con noi. E forse troviamo dei punti di incontro e anche delle soluzioni inedite. Perché poi qui è il rischio. Cioè, dire, secondo me il laboratorio ha all'interno un concetto che è sperimentare. Si sperimenta in un laboratorio. E bisogna avere chiaramente dei concetti di partenza sui quali posare le cose, però la sperimentazione è fondamentale, e quindi sperimentare significa anche rischiare, mettersi in gioco, completamente in gioco, senza sapere se il risultato sarà effettivamente quello che si era preventivato, può spostarsi nel divenire, è il divenire, abbracciare il divenire, la cosa che cambia, abbracciare il cambiamento in questo caso, assolutamente, farlo diventare una prassi, ecco, basta, non dico più niente.
Grazie, mi piace molto questa idea che chi è fuori, no, ha da dire qualcosa, perché a volte siamo immersi in un problema e pensiamo di averlo in pugno, no? Pensiamo di sapere tutto, pensiamo di avere tutte le visioni, poi arriva uno da fuori che non l'ha mai visto, che non ci si è mai approcciato e ci dà quel modo di vedere la situazione che ci risolve, no? Quindi in realtà anche chi è distante non si deve sentire esonerato da questo mondo, no? Perché la città delle bambine e dei bambini è una città di tutti e tutti hanno voce in capitolo, come tutti i bambini e le bambine hanno voce in capitolo. E mi è piaciuto anche molto questo fatto del gioco, perché io vengo dal mondo scout dove mi hanno sempre insegnato che tutto si fa con il gioco, ma niente per gioco, quindi tutte le cose serie comunque vanno fatte con il gioco, e anche per lavoro, facendo giocare gli adulti, ho scoperto che tra gli adulti e i bambini i giochi sono gli stessi, cambia solo un po' il linguaggio forse, se no gli adulti hanno tanto bisogno di giocare forse più dei bambini. E vi volevo ricordare, prima di qualcun altro che mi dà un mano alzata, che ci sono i libri di Francesco Tonucci da vendere in fondo alla sala per chiunque voglia, e volevo anche rimettere un accento sul titolo, che in realtà ha perso dei puntini cammin facendo, però voleva essere solamente lo spunto per raccontare una bella fiaba, che poi a stasera vedremo che non è una fiaba, perché è la realtà che si può concretizzare se tutti noi ci mettiamo in gioco. Vai Franci, la parola a Francesca Seraldetti.
Grazie. Sarò brevissima. Prima di tutto vi ringrazio per avermi invitata e volevo raccontare esclusivamente la mia esperienza, che forse non si collega tantissimo magari con quello che è stato appena detto. La mia esperienza è legata prevalentemente al Consiglio dei Bambini, perché dal 2010 ho condotto, poi tu Elisa lo sai benissimo, il Consiglio dei Bambini. Un po' mi è venuto in mente quando chi ha parlato prima di me ha detto effettivamente si parla, quando si parla della città dei bambini si parla solo della città da giocare. Questo era un po' l'aspetto che rivedo quando parlo appunto del Consiglio dei Bambini o quando parlo in generale del laboratorio. Questo tuttora, quando, anche se in realtà appunto non seguo più il Consiglio dei Bambini da dicembre. Però appunto parlando mi era sempre rimasto a cuore comunque la tematica, anche perché comunque faccio l'insegnante della scuola dell'infanzia, quindi comunque i bambini fanno parte di me e della mia vita in generale. E in realtà vivendo, volevo soltanto, rispetto a quello che è stato già detto anche stamattina, tutti i progetti, le attività fatte, ho sentito più volte dire, perché comunque sarebbe un'occasione, richiamare i vecchi bambini del consiglio. Volevo raccontare un po' questa esperienza vissuta con i bambini del consiglio nel 2011. Nel 2011 il laboratorio, poi Gabriella, le chiedo di intervenire nel caso dicessi cose non corrette, Praticamente con il Consiglio dei Bambini abbiamo fatto un progetto importantissimo, un progetto europeo legato all'Università Ca' Foscari di Venezia sul bullismo, e il Consiglio dei Bambini insieme anche ai loro compagni delle scuole hanno partecipato insieme ad altri 10 paesi europei ad un importante e interessantissimo questionario sul bullismo, e per poi fare appunto un'analisi generale del problema. Parlo di questo progetto europeo perché mi ha permesso poi di fare una raccolta totale di tutti i lavori fatti dall'inizio del laboratorio fino al 2011, che era appunto l'anno in cui lo stavo facendo. E questi, attraverso questi finanziamenti ho praticamente raccolto in file, in digitale in qualche modo, tutto il cartaceo dalle origini ad oggi, e inserendo che cosa? Una sintesi di tutti i progetti e tutti i verbali, tutte le convocazioni, tutte le redazioni fatte dai bambini, tutti i nomi dei bambini dalle origini fino a, poi chiaramente dal 2011 erano già ragazzi, quasi i miei coetanei. E ho avuto la possibilità, ho cercato attraverso anche i numeri di telefono che probabilmente diceva il professore prima, di contattarli tutti perché appunto volevo sottoporgli una sorta di questionario per capire anche di qual era l'esperienza che era rimasta a loro rispetto al consiglio. Ed effettivamente è stato difficile perché i recapiti telefonici e le vie non erano chiaramente più corrispondenti. Mi sono organizzata anche con i social network e tutte le varie modalità, cercando appunto di capire se effettivamente erano le persone corrette, cioè non era così immediato, no? Perché prima c'era un numero fisso di casa che oggi ovviamente non c'è più. E devo dire che quello che viene fuori in questa piccola ricerca, perché poi in realtà rispetto al numero enorme di bambini che, come sappiamo, rimangono nella maggior parte dei casi in carica nel consiglio per i 2 anni oppure cambiano a seconda delle lezioni che vengono fatte e come vengono fatte all'interno delle scuole, diciamo che l'idea che è venuta fuori è che l'esperienza vissuta è un'esperienza che li ha costruiti come uomini o come donne o come ragazzi o come ragazze. Nel senso che in questi questionari, che devo dire hanno compilato con grande entusiasmo, comunque mi hanno risposto, anche io chiaramente li ho mandati via mail e quant'altro, e è venuto fuori veramente un ricordo importante di un'esperienza che da piccoli li ha portati ad essere degli adulti più attenti. Appunto guardando la città in maniera diversa e comportandosi anche con più consapevolezza. Volevo solo dire questo legando appunto al discorso di contattarvi. Sicuramente sarebbe una grande occasione come riprendere magari anche questa sorta di raccolta, che poi in realtà non ha nulla di personale, è solo veramente una raccolta per non disperdere un cartaceo che sappiamo insomma essere poi avere molte possibilità di perdersi, e quindi da qui si potrebbe ricreare anche in aggiornamento continuo un testo importante, insomma anche per non essere in qualche modo legati sempre al passato, però se vogliamo anche per creare un percorso di continuità da prima ad oggi e a quello che sarà. Grazie.
Grazie Franci, e mi chiedeva la parola Enrico Tosi.
Ho sempre pensato che la città dei bambini fosse sostanzialmente un progetto per la riconquista della città, stravolta dalla motorizzazione di massa. E fosse necessario quindi combattere questa battaglia. Io credo che abbiamo a disposizione un grimaldello formidabile per costringere chi di dovere ad applicare e realizzare quelle strutture che sono fondamentali per consentire, per esempio, ai bambini di andare a scuola soli. E questo grimaldello, a mio parere, è il marciapiede. Fano è la città senza marciapiedi. Anzi, neanche i percorsi pedonali specifici, protetti, esistono, se non in casi molto rari. Quindi io credo che in questa operazione dobbiamo cercare di applicare anche le regole, perché abbiamo, oltre al grimaldello, abbiamo anche la legge, che si chiama codice della strada. Io qui non vedo rappresentanti dell'amministrazione, ma a loro rivolgo indirettamente questa supplica.
Enrico, c'è Paola, che si occupa della viabilità. Cioè...
Ah, sì, va bene. Sì, va bene. Mi rivolgo direttamente e indirettamente. Per favore, questa benedetta ZTL, la facciamo o no? Anzi, io direi ZTLEC, è effettivamente controllata. Quindi, io scendo sul concreto, quindi in volo basso. Quindi, per me occorre questo. Concludo citando due parole che mi piacciono molto. Autonomia, cioè la ricerca dell'autonomia graduale, controllata, per i bambini. L'altra è molto cara a Alfredo Pacassoni, la creatività. Aggiungo una terza, l'entusiasmo, perché se riusciamo a toccare queste corde, non solo negli adulti, anzi sia negli adulti che nei bambini, qualche passo in avanti lo facciamo. Grazie.
Grazie Enrico, e passo ora la parola a Roberto Ansini. Volevo fare solo una precisazione, perché stamattina è stato accennato al convegno fatto sulla città delle bambine e dei bambini in campagna elettorale, che ha organizzato APITO, quindi vorrei dargli insomma questo riconoscimento che mi sembra dovuto.
Grazie, grazie Elisa, grazie per avermi invitato, aver invitato l'APITO fondamentalmente a questo incontro. L'APITO è un'associazione che è abituata a fare progetti ben definiti e portarli a termine ben concreti. Quindi io cercherò di raccontare un attimino quella che è la nostra esperienza nel campo del affiancamento dei bambini nelle scuole e sul territorio, e alla fine faremo anche una proposta proprio di un progetto che è nei nostri cuori e nei nostri sogni da tempo e che vorremmo proporre in questo contesto proprio al Laboratorio Città dei Bambini e alle altre associazioni che sono presenti qua, per vedere se si può portarlo avanti insieme. La storia dell'APITO è legata a Francesco Tonucci per tanti motivi. Del fratello del nostro titolare, di Don Paolo, e in occasione del decennale della morte di Don Paolo, parlando con Francesco per dare continuità all'azione di Paolo, che ha sempre detto che bisogna lavorare con i bambini per educare gli adulti, allora pensavamo di fare un progetto che potesse essere segno dell'APITO e di questa nostra attività. E allora nacque l'idea di un gemellaggio tra una scuola dell'infanzia APITO, che è in Brasile, a Camassari, dove noi principalmente operiamo, e una scuola dell'infanzia italiana. L'idea iniziale era una scuola di Reggio Emilia, ma poi Francesco stesso mi disse: ma come, perché dobbiamo andare a prendere una scuola fuori? Prendiamo una scuola di Fano e ti do io il nome di un'insegnante ispirata, che io allora non conoscevo se non solo così di nome, e mi consigliò di rivolgermi a Paola Conversano. Credo che Francesco non potesse fare un regalo migliore all'APITO che non quello di consigliargli Paolo Conversano. Paolo Conversano è la coordinatrice di tutti i nostri progetti, ma anche l'ispiratrice stessa di tutti i progetti che sono stati portati avanti nella scuola. Per farla breve, questo gemellaggio è partito nel 2004, appunto, nell'anno scolastico 2004-2005, un gemellaggio vero tra l'APITO Brasile, la scuola dell'infanzia in Brasile, e il Collodi di Fano all'interno dell'Istituto Padalino. Sono 12 anni che questo progetto va avanti, con degli scambi continui di materiali che sono stati prodotti dai bambini dell'asilo di Fano e dai bambini dell'asilo brasiliano. Sono stati prodotti libri, sono stati fatti incontri con mediatori culturali, sono state imparate canzoni, filastrocche in portoghese e in italiano, cioè si sono scambiate fiabe fiabe brasiliane, fiabe italiane, si sono visti anche su Skype, proprio hanno potuto valutare questi bambini, sia italiani che brasiliani, anche proprio la quotidianità della vita all'interno della scuola, ma anche proprio nelle città. E tra l'altro questo ha portato anche un coinvolgimento delle famiglie di questi bambini dai 3 ai 6 anni, che quindi anche questo è stato un momento di confronto, di condivisione, di capacità di accogliere anche le altre persone diverse da noi, sia italiane che con gli altri brasiliani. C'è stato anche uno scambio vero di insegnanti, insegnanti italiani, Paola e Luciana De Marchi sono stati in Brasile per un periodo non indifferente, proprio per verificare quello che era l'andamento scolastico e la gestione dei bambini, così pure 3 o 4 insegnanti brasiliani, Cinzia, Carmen, Liliana, Aristella, sono venuti qua alla scuola Collodi. Questa esperienza poi si è allargata non solo alla scuola dell'infanzia, dell'Istituto Padalino, ma anche alle altre classi, soprattutto alla scuola media, e anche i ragazzi della scuola media in questi 12 anni hanno lavorato su questo rapporto con le persone diverse, anche qui ci sono stati degli scambi di materiali, hanno lavorato molto, soprattutto nel 2013-2014, quelli ragazzi della scuola media, 2 classi della scuola media, sulla figura di Don Paolo, ma questo è servito proprio per inserirlo in tutte le loro materie, anche la conoscenza della persona, degli altri, quindi con dei grossi risultati. Da questo progetto si è sviluppata molto anche la creatività dei ragazzi, soprattutto dei bambini più piccoli, perché vi assicuro, adesso qui non c'è tempo, ma sono state create delle cose bellissime, sono state fatte dei libri disegnati e scritti dai bambini, partendo da storie pubblicate di autori famosi, ma anche proprio partendo da storie vere raccontate da ragazze, da una ragazza in particolare senegalese che ha accettato di raccontarsi e aiutata da qui Marina Bragadini come illustratrice, da Cinzia Tinori come grafica, proprio abbiamo creato questo libro, Ciao, io sono Yvonne, fatto proprio dai bambini. Allora, questo progetto è andato avanti, dicevo, da 12 anni, adesso siamo arrivati ormai al 2016 e da 2 anni l'evoluzione di questo progetto, che continua ad andare avanti, è stato quello di creare un format, Piacere di conoscerti, proprio per andare più sul territorio, uscire dall'ambiente scolastico. E quindi ci siamo interessati di immigrazione a tutti i livelli, sia parlando con i bambini ma anche parlando con gli adulti, con tutti. Questo credo che sia stata un'esperienza bellissima e se ho 2 minuti leggo quello che Paola ha scritto nel 2010 e che dice che crescere insieme, questo è il titolo del progetto che ci siamo dati, è stato e rimane un modo per conoscere persone diverse e realtà lontane dalla nostra, ma è anche un'occasione per conoscere meglio noi stessi e far emergere in ognuno l'attenzione e la solidarietà verso gli altri. Sì, perché in tutte queste la tematica di base era quella della solidarietà, della cooperazione, ovviamente lavorando col Brasile, la convivenza e la reciproca resistenza. È stato un mondo, un modo per scoprire il mondo, un'occasione di crescita, ricerca personale e di gruppo, un'autentica opportunità per riflettere sulla diversità e apprezzarne il significato, e anche un mezzo per mettere a fuoco le proprie potenzialità affettive ed emotive. Quindi credo che, e qui va riconoscimento anche all'Istituto Padalino, permettetelo, perché è una scuola che è stata in grado in 12 anni di inserire nel proprio progetto formativo queste tematiche, credo che sia una scuola che dà un qualcosa di più ai ragazzi. E tra l'altro molti dei ragazzi dell'asilo sono passati alle medie, quindi si ricordavano di tutta questa storia. E da qui nasce la proposta, cioè tutta questa cosa che è stata fatta all'interno della scuola lo si voleva, nei nostri pensieri, allargarla e creando un qualcosa di stabile, di duraturo nel tempo, che potesse favorire, appunto, come diceva prima Pacassone, ma come diceva anche Tosi, la creatività e l'entusiasmo dei bambini, perché la loro creatività è tale e tanta che ogni volta ci stupisce e ci lascia. Per cui è nata l'idea di, stavamo lavorando prima che fosse questo convegno, quindi ci sembra importante, di creare una casa che noi abbiamo chiamato la casa dell'intercultura per bambini. Che cosa sarebbe? Sarebbe uno spazio vivo, permanente, quindi uno spazio fisico, bisognerebbe trovare una sede. Parlando in questo termine, mi viene a pensare a Casa Cecchi, ma mi viene a pensare anche all'idea di stamattina di Brocchini di farlo all'interno della ristrutturazione del Sant'Arcangelo. Lui parlava di un laboratorio, quindi uno spazio vivo permanente dove realizzare proprio con i bambini, affidandosi alla loro creatività, dei laboratori creativi con incontri di narrazione, di illustrazione, di animazione, per riuscire a vivere attraverso tutti i sensi. Proprio tutti i sensi, non fuori, quindi il tatto, l'udito, il gusto, l'olfatto, proprio tutto il corpo, per riuscire a vivere attraverso queste le emozioni che possono scaturire dall'incontrarsi tra loro, incontrare un altro, incontrare gli adulti. Deve essere uno spazio che deve essere costruito proprio piano piano, non è un qualcosa che può essere ben definito all'inizio, ma che poi parte e viene costruito attraverso incontri per conoscere gli altri, con esperienze ludiche, con esperienze anche giocose proprio, prima parlava di teatro ma anche di pittura, l'esperienza grafico-pittorica che abbiamo fatto con Marina e con Cinzia Tinori è stato qualcosa di eccezionale, sia con i bambini quanto con gli immigrati, quindi abbiamo fatto anche una mostra, qualcuno l'ha vista forse a dicembre con gli immigrati su questo campo. E quindi deve essere un qualcosa da creare, ovviamente affidandosi, come dicevo prima, alla creatività dei bambini che spesso trovano delle strade migliori per raggiungere gli obiettivi che a volte possono sembrare anche isperati o così improponibili, no? Quindi, ovviamente bisogna sempre sognare, diciamo che bisogna essere sognatori, anche noi insomma ci piace, insomma, anche perché sai, gli anni passano, dopo, se non sogniamo... E quindi questa era una proposta che io lanciavo al Laboratorio Città dei Bambini, noi come Apito lanciamo la Città dei Bambini e lanciamo anche le altre associazioni che comunque volessero partecipare a questo. A noi piace lavorare in rete, non è semplice, lo sappiamo, a Fano non è semplice lavorare in rete tra le associazioni. Con Paola, grazie alla sua capacità anche di relazione, stiamo facendo anche questo. Cercando con alcune associazioni di creare dei progetti. La nostra è solo una proposta che vorrebbe essere concreta. Grazie.
Grazie Roberto, mi chiedevano la parola. Prego.
Allora io invece faccio parte di un comitato che è nato qui a Fano per una cosa che è capitata nel nostro quartiere, c'era un posto da volto, il comitato è di una viabilità sostenibile e quindi io che non mi sono mai interessata molto delle cose, ho sempre aspettato che le cose, cioè quello che mi veniva dall'alto così andava e in questo contesto invece mi sono sentita un pochino coinvolta, per cui...
Gentilmente signora ci dice il suo nome?
Gabriella Fulgenzi, sì. E quindi in questo contesto io sono partita un pochino per quello che vedevo, diciamo personalmente ho pensato di intervenire perché c'erano delle cose che non mi andavano bene, poi invece per fortuna questa cosa si è aperta molto di più e credo di essere cresciuta un pochino anch'io, per cui quello che stava succedendo nel mio quartiere io l'ho preso come uno stimolo per poter fare qualcosa. Il quartiere è il Poderino, quello proprio che è il quartiere pilota del Fanno Città dei Bambini, e ancora ci sono in giro, dicevo l'altro giorno al signor Tonucci, che ci sono ancora in giro di quei cartelli a scuola ci andiamo da soli, sono un po' scoloriti e stanno lì soltanto per bellezza ormai. Quindi il nostro impegno adesso si è aperto e abbiamo pensato che forse come cittadini, come cittadinanza attiva, non è più il caso di aspettarti sempre delle cose che vengano dall'alto, ma al contrario di come hanno fatto loro, che sono aperti al mondo, abbiamo detto adesso noi partiamo dal basso e proviamo a fare qualcosa. In particolare il nostro comitato ha fatto varie iniziative, per esempio l'anno scorso abbiamo fatto una visita al quartiere guidata con l'architetto Roberti che lo illustrava, che faceva vedere tutte le cose di una volta, un quartiere che ha una storia che parte dalle varie riforme, c'è la piazza Unità d'Italia, tutte queste cose così, l'hanno fatto quasi come un piccolo riassunto di tutta la storia italiana. Varie iniziative fino a che siamo sposati poco tempo fa invece nella scuola. Abbiamo pensato che proprio siccome il progetto Fanno Città di Bambini era rivolto ai bambini, andiamo a cercare i bambini nella scuola. Abbiamo trovato un preside molto collaborativo, abbiamo trovato dei genitori che vivono tra le loro pelle una situazione molto tragica, specialmente intorno alla scuola Nuti, dove le macchine vanno a finire una sopra l'altra, bypassano il tram e l'autobus, e poi qualche volta purtroppo hanno causato incidenti, come di una bambina che ha avuto, secondo la mamma, anche ragione, e viva per miracolo. Quindi noi abbiamo pensato di intervenire collaborando con loro per creare in questo quartiere qualcosa di veramente, partendo dal basso a questo punto, qualcosa che veramente possa aiutare. E il 23 di maggio adesso abbiamo, con la collaborazione del preside, abbiamo pensato di rifare per un giorno solo il progetto di Andiamo a scuola da soli. Quindi quel giorno abbiamo pensato, abbiamo chiesto l'autorizzazione al sindaco, e pare che il 23 possiamo, al momento dell'ingresso nella scuola, possiamo bloccare, cioè fermare un po' di strade, ed è consentito a questi bambini, quelli che delle scuole elementari non possono andare a scuola da soli, di andare a scuola da soli. E quindi speriamo che questa cosa possa avere qualche frutto.
Noi ci siamo anche inseriti in questo contesto proprio perché diceva che bisogna iniziare a collaborare, diceva Roberto, che a volte ogni associazione, movimento, comitato, ognuno per sé, no? E invece penso che da oggi anche è stato dimostrato, è stato detto, e anche come proposta sarebbe proprio da prendere come stile quello proprio di lavorare in rete per un obiettivo comune. Anche se abbiamo diversità di origine ma se abbiamo l'obiettivo comune di portare avanti queste problematiche, di darne una soluzione insieme, è questa la strada. Noi come piccolo comitato di base abbiamo visto la fatica di operare da soli, i muri di gomma che vengono dall'amministrazione e a volte anche l'essere in contrapposizione tra associazioni. Questo deve finire, no? Bisogna che impariamo a collaborare verso un obiettivo comune, non su quello che ci divide, ma su quello che ci unisce. Le forze, come vediamo, anche questo è molto bello, io ringrazio chi ha ideato e realizzato, perché non è facile, ne rendo conto. Occorre che creiamo anche, secondo me, un tavolo permanente, uno stile, ecco, di lavoro che sia uno stile di rete, uno stile condiviso. Che non sia solo ognuno per sé. E questa piccola iniziativa, per esempio, di intercettare la scuola e i genitori e il preside, è stato illuminante perché c'era una porta aperta. La scuola Matteo Nuti, e questo è un luogo penso importante per dirlo, è pronta a riprendere, il preside ha detto: guarda, dite, no, usate il mio nome, cioè io sono contento. Cioè, riprendiamo da dove eravamo rimasti, come diceva prima qualcuno stamattina, e cerchiamo di riprendere delle piccole cose per dare delle provocazioni, degli stimoli. Qualcuno su Facebook diceva, poi magari lo dici, che come si fa a dire fra Fano Città dei Bambini, se ci hanno proprio l'altro giorno rovinato il campo dove abbiamo tutti giocato, no? Dietro la palestra Trave. È vero, c'è un interquartiere che ha devastato un territorio, che devasterà anche il quartiere. Allora dico, ecco, bisogna che si rema nella stessa direzione. Solo grandi progetti, ma iniziare tanti piccoli rivoli che vanno e sfociano nello stesso fiume. E questo è, penso sia un metodo. Sarei contenta di vedere il metodo da portare al preside stamattina, un metodo di lavoro e poi di fare degli step, uno dietro l'altro, perché poi l'amministrazione in effetti, adesso c'è solo una signora, ma voglio dire, domani per esempio, guarda caso, qui lo dico, allora dopo, insomma, da gennaio che e dopo tanti anni e dopo tanti mesi, domani è stato convocato il tavolo sulla viabilità, sulla viabilità, no? Ci è arrivata ieri la mail, no? E domani sera c'è il tavolo, non c'è l'ordine del giorno, quindi non so, forse su questo, cioè voglio dire, anche qui lo stile dice un contenuto, ecco, anche sullo stile penso che dobbiamo molto lavorare insieme con tutte le associazioni, i movimenti, chi ha a cuore un po' queste cose.
C'era un attimo Barbara, poi invito anche Chiarello Candina, non perché è stato nominato e quindi c'è un qualcosa in più, però perché se l'abbiamo insomma scritto chiaramente c'era un motivo, ecco. Sì, prima di Elmo Barbara mi aveva chiesto di parlare.
Salve, io sono Barbara Bellini, sono consulente di un'associazione che tiene incontri mensili per mamme in attesa e mamme che hanno neonati, incontri che vertono sull'allattamento e sul sostegno all'allattamento. C'è un'iniziativa che è nata proprio a Fano, come è nato Fano, città delle bambine e dei bambini, è nata qui insomma questa, originariamente questa iniziativa. Anche il Baby Pit Stop, non so se qualcuno l'ha sentito nominare, è nato a Fano, è stata proprio la nostra associazione, anzi una mamma di una nostra della nostra associazione disse: ma perché non creiamo dei posti dove le donne che vanno in giro in città perché hanno delle commissioni da fare, devono andare in un ufficio, eccetera, vanno con un neonato, se il bambino piange devono cambiarlo, se deve mangiare non sanno dove andare, più che una panchina, laddove esistano panchine e naturalmente se la stagione buona lo consente, non c'è un altro posto da andare. Perché non ci inventiamo qualcosa? 11 anni fa siamo partite, proprio noi volontari dell'associazione e un paio di mamme particolarmente interessate, motivate e volenterose, siamo partite a inventarci questa cosa. Ce n'era solo qualcosa di appena un pochino simile a Trieste, partita dall'ospedale Burlo Garofalo, ma una cosa limitata che non si era allontanata poi da Trieste stessa. E da questa idea, da questo primo nucleo, venne fuori l'idea, tra di noi, insomma, eravamo 6-7 donne di Fano, di inventarci una rete di sostegno alle donne che allattano, che abbiamo chiamato Baby Pit Stop. Cioè dei luoghi accoglienti, potevano essere in un negozio piuttosto che in una biblioteca, eccetera, dove una donna potesse trovare una seggiola, un posto dove appoggiare il bambino per cambiarlo e magari un bicchiere d'acqua se aveva sete, eccetera, un posto protetto, riscaldato, possibilmente d'inverno, cioè un posto accogliente. Ci siamo mosse noi con l'amministrazione comunale del tempo, che era quella di centrodestra poi in quel periodo, però c'era l'assessore, una donna che aveva appena avuto un bambino perché era particolarmente sensibile alla cosa, convocò la Confcommercio e ci girammo noi con i pedibus, come avete detto voi, tutti i negozi, più che tutti, tanti negozi, quelli che si erano dichiarati disponibili, a vedere il luogo se era adatto, eccetera, e nacque con qualche piccolo fondo messo a disposizione dalla Confcommercio, e il comune non ricordo esattamente, non credo che la sponsorizzazione abbia così dato un contributo economico. Si fece un logo, un adesivo, una vetrofania da apporre sulle vetrine dei negozi e noi giravamo questi negozi ed erano conformi alle nostre necessità. Non ci dovevano essere pubblicità, la donna non doveva essere oggetto di... non si doveva sentire, ecco, quindi obbligata né a comprare né a... era semplicemente chiedeva ospitalità, veniva ospitata e finiva così, insomma. C'era un registro in cui scrivere eventualmente osservazioni, cose che, dei pensieri che le mamme potessero segnalare, e l'iniziativa fu, diciamo, ebbe abbastanza successo, ne parlò anche alla radio Rai, perché ci fu un servizio di Caterpillar, ci intervistarono. Ebbe così tanto successo l'iniziativa che ce l'hanno copiata l'Unicef nazionale, nome pari pari, senza chiederci nulla, senza dirci nulla. Ma va benissimo quando vengono copiate le cose belle e buone, va bene. Non rivendichiamo solo il diritto della primogenitura, tutto. Adesso ufficiosamente, diciamo molto ufficiosamente, rappresento anche l'assessore, no? Ho parlato con te, Marina Barnesi, perché questa idea ritorna attraverso l'UNICEF nazionale che sta promuovendo questa iniziativa. Questo è la locandina, cioè il volantino, ci sarà una locandina più grande, e propone questa iniziativa in varie città, è già partita in diverse città. Anche una signora che rappresenta l'UNICEF si è accollata l'onere di proporla, e effettivamente pare che partirà fra non molto, probabilmente in concomitanza con le manifestazioni di fine maggio della città dei bambini e dei bambini. Parte con la sponsorizzazione di un grande gruppo svedese che tutti conoscono, che dà poltrone, fasciatoio, eccetera. Ci saranno 6 punti a Fano. Per ora non esercizi pubblici, ma solo posti spazi comunali, biblioteca piuttosto che il centro vaccinazioni, piuttosto che i servizi sociali a Sant'Orso, se non riesco a ricordarli tutti. Dove appunto, come prevede l'UNICEF nel sostegno, l'UNICEF e anche la nostra associazione, ci tengo a dire, la nostra associazione tra paesi si chiama la Lecce League, Lega per l'Accanimento Materno, così faccio. È ammessa la pubblicità alle cose, alle associazioni di volontariato. Ci sarà questa iniziativa, quindi che partirà? La Lecce League. Questo per quanto riguarda la promozione e il sostegno all'allattamento. Questo perché adesso qui c'è il mio, oltre a riferire questa iniziativa, magari se ci fosse qualcuno interessato se ne può parlare con più dovizia di particolari. Allora, che cosa c'è dietro tutto questo? Bisogna dire qualcosina. Per qualcuno un discorso, dico solo che sei già in conto ai 5 minuti. I 5 minuti sono uguali ai 5 minuti degli altri. Qualcuno è così. Comunque se non vado al sodo. Allora, c'è da dire, questo è un pensiero importante, secondo me, una riflessione da fare che non viene mai fatta. Non viene fatta perché non ci si mette nei panni non solo dei bambini, ma delle mamme dei bambini. Questo non viene mai fatto. Allora, la protezione dei bambini parte prima, perché se la mamma, se la maternità non è protetta, non ci sono neanche i bambini. Quindi la Fano ha citato i bambini e delle bambine. Non ha più ragione di esistere se le madri e i padri, ovviamente, decidono di non mettere a mondo i figli. Da nonna, ormai più che da mamma, io ho 4 figli ma sono anche già nonna, posso dire che una riflessione a Fano su questo seriamente non si sta ponendo. Non si sta ponendo per tanti motivi. Da nonna vedo che le nostre figlie vanno a lavorare con bambini di 6-7 mesi, anche prima. Mia figlia è fortunata, è tornata a lavorare con una bambina di 7 mesi e mezzo. Una cosa che io mai avrei consigliato e mai consiglierò alle donne che vengono ai miei incontri. Se un bambino non... questo è il mio punto di vista, non sarà il punto di vista magari di un pedagogista. Io ho parlato con Crepè una volta, no? I bambini stanno bene negli asili, perché vengono educati. Secondo me i bambini stanno bene con la madre, e se la madre può stare a casa, chiaramente, perché con la madre... Perché la madre poi sta male se lascia il bambino a casa prima di una certa età, quando non sente il bambino pronto. Ma lasciamo tutto questo, ci sono strutture che possono tenere i bambini per tutto il tempo in cui una donna ha bisogno di lavorare? Nostra figlia spesso tornava a casa alle 7:30, alle 8 di sera. Esistono strutture pubbliche che possono tenere i bambini fino a quell'ora? Allora, perché un'amministrazione pubblica non si pone questo domanda? Fa orari che sono comodi a chi? Al personale che lavora, perché fa le 8 ore tranquille, termina, penso, non so, le 4:30, alle 5, oppure per donne che lavoravano fino a 30 anni fa con un certo orario, donne che magari sono insegnanti, lavorano la mattina e quindi alle 2, alle 3 del pomeriggio possono essere, avere la possibilità, non so come, non conosco esattamente, mia figlia neanche si è posta il problema del nido, perché proprio non è affrontabile, perché il servizio non è quello che è necessario, perché il prezzo non è quello che può affrontare una coppia o una mamma singola, soprattutto in queste situazioni. Allora, il bambino va protetto anche prima che venga a essere messo al mondo. Consentiamo alle nostre giovani, ai nostri figli di avere dei figli, perché se non c'è una riflessione, chiaramente prima di tutto a livello locale, cittadino, di quartiere, ma anche nazionale, viva Dio, perché qui non si parla mai di famiglia, si parla di famiglia su altri aspetti. Dobbiamo porci, mettere i nostri figli e i nostri nipoti in grado di fare una vita che con i servizi minimi necessari. In Francia, spesso, poi concludo Elisa, lo sapete, molti lo sanno già, ci sono, poi c'è chi è esperto, un esperto di asili, un educatore, ci sono tantissimi asili nelle aziende, quindi la madre va tranquilla a lavorare, perché come finisce lei può riprendere il figlio. E dove esiste qui vicino a noi? Io non ne conosco nessuna di queste, forse Roma, Milano, forse Milano, qualcuno, poi non so che cosa sia. Ecco, ma in persone illuminate, questo secondo. Poi l'altro esempio che io non me lo riesco a togliere dalla mente, dico ma è possibile, non ricordo se in Cecchia o in Slovacchia, comunque una delle due, comunque io ho sbagliato a dirci del paese, siamo da quelle parti, però le madri fino a 3 anni sono pagate per stare a casa con il proprio figlio, perché probabilmente costa anche meno, paghi una donna perché stia a casa, la madre è contenta, il bambino è contento, costa sicuramente meno di un posto in un asilo nido. Perché, voglio dire, queste cose non c'è nessuno che le possa pensare. Cioè, noi donne dobbiamo solo... mi stupisco che le nostre figlie stiano zitte, non protestino, si incatenino. Io andrei, con la mia età, che non è più quella tua, forse tu la faresti, io ti farò questo.
Io l'avevo andata al nido 3 mesi perché ero sicura, devo dire la verità, quello che abbiamo detto stamattina è molto importante, cioè Fano ha sempre avuto, almeno da quando io ho dovuto mandare i figli a scuola, dei servizi veramente di qualità, e io mi sono affidata a persone che stimavo tanto e che quindi hanno tenuto i miei figli come fossero stati i miei genitori, e quindi questo problema in realtà non me lo sono posta, perché forse sento che è un'altra faccia del problema, che non dico che non esista, per carità, ne possiamo parlare magari in un'altra sede, però sento che se io sento i bambini che educo, che mi capita di educare nel mio lavoro, tutti come i miei figli, sento anche che ci sono altri adulti come me che apprendono i miei figli come fossero i propri, e questo secondo me è una condivisione. Ho sempre pensato, questo fosse poi un pensiero un po' anche religioso, che sfocia nella religione, ma che i figli non sono miei. No, i figli sono del mondo, il mondo li deve educare a questa responsabilità condivisa, quindi io mi sono sempre sentita libera di mandare, avevo anche bisogno di andare a lavorare, probabilmente non avessi avuto bisogno, l'avrei pensata in molti modi, no? Però avendo avuto bisogno, ecco, mi sento di dire che ero anche tranquilla nel mandare i miei figli con persone che stimavo.
Concludo solo una frase, cioè la nostra generazione di ultra cinquantenni, sessantenni, è condannata a fare i nonni, che è bellissimo se tu lo fai quando vuoi tu, quando ha un tempo limitato, ma farlo tutti i giorni, tante ore al giorno, è una condanna, perché non hai più il fisico che ti tiene. Non dico non è una cosa brutta quella che sto dicendo, perché devi essere libero di... io ho avuto 4 figli, li ho badati dall'inizio alla fine, non li ho portati al nido, quindi ho già dato il mio contributo alla società. Lo faccio volentieri, quando posso, se il mio fisico mi regge, cioè io non me la... ho avuto i genitori anziani e malati, e passare di nuovo a fare la no... cioè senza soluzione di continuità non ce la facciamo. Dico questo, ma non a te, ovviamente, lo dico alle amministrazioni, ai nostri politici, cioè non è giusto che sia sulle spalle di persone che non vedono l'ora di andare in pensione, ma per fare cosa? Per fare i nonni oppure per fare i figli di genitori anziani e malati?
È come la mia mamma che mi dice: c'ho Pilates, Elisa, non ci sono. Bene, io le do velocemente un applauso a Barbara. E velocemente la parola a Delmo, che poi ci sono altre persone che erano in coda per parlare.
Buonasera a tutti, io ringrazio per l'invito e innanzitutto vorrei cominciare a dire che la mia è una voce un po' fuori del coro, perché ho sentito sempre parlare di città dei bambini, delle bambine, sento parlare questi giorni, no, di risolvere i problemi dell'ospedale. Io volevo solo ricordare che pediatria a Pano, che era un'eccellenza, è stata chiusa, che l'ospedaletto dei bambini è diventato un ritrovo di topi ed è fatiscente, e questa è la città dei bambini. La nostra associazione Maruzza da tempo si batte per il problema dei bambini inguaribili, e quello che diceva la signora adesso è vero. Noi diciamo, abbiamo dei bambini che vanno a curarsi fuori regione, noi parliamo Fano, Pesaro, lontano, forse 6 ore, dove facciamo l'ospedale, dimenticando che nella nostra regione 270 famiglie vanno a curarsi a Genova, a Padova, a Torino o fuori dell'Italia. E benché una legge è del 2010, 15 marzo 2010, impone alle regioni di creare dei centri di cure palliative per bambini, ancora non si sta facendo nulla, se non in qualche regione. Fortunatamente ho saputo che il 12 maggio a Roma il Ministero ha convocato tutti i direttori degli ospedali pediatrici perché si dia il via all'assistenza alle cure palliative pediatriche. Noi nella nostra regione abbiamo 8 centri di cure palliative per anziani. Sapete quanti ce n'è per i bambini? Zero. Noi a Parma abbiamo fatto dei corsi, abbiamo del personale, abbiamo già preparato medici e infermieri. In questi giorni una infermiera, bravissima infermiera, si sta laureando con un master in cure palliative pediatriche, eppure il nostro ospedaletto è là abbandonato. Ci siamo mossi in regione e io chiedo alla nostra amministrazione una sola cosa: di riportare quell'area al suo stato originale, che era un'area sanitaria, perché la regione adesso dice, benché la Fondazione Cassa del Risparmio di Fano era disponibile a ristrutturarlo e fare un centro di cura per bambini, la regione dice no, dice quella è un patrimonio per il futuro ospedale. Io giù in regione ho già detto che per finanziare la mia associazione pensavo di andare a vendere i cappotti in Africa, purtroppo non li vuole nessuno ed è stato un fallimento. Con appartamenti che vengono venduti dalla Banca Marche a 50.000 euro, ma mi sapete dire chi va a costruire gli appartamenti? Chi va a costruire appartamenti? Quindi quella è un'area che rimane lì, c'è attorno anche una bella area che è pubblica, quindi si potrebbe fare un parco diciamo, per i bambini, tante attrezzature e fare un vero centro di cure per i bambini. Noi fortunatamente a Fano, qualcosa è stato fatto, abbiamo presentato la carta dei diritti del bambino morente e siamo stati i primi in Italia, benché questa carta che ha avuto il riconoscimento dell'UNICEF è stata presentata e stiamo portando avanti questa battaglia in cui vengono riconosciuti i diritti dei bambini che stanno male, perché noi non sappiamo quello che succede quando un bambino sta male. Un bambino sta male nelle famiglie è un dramma, scoppiano drammi, perché in questi casi, parlo di bambini inguaribili, il 36% delle famiglie si separa, il 54% vive da sbandati, solo il 10% finisce di più. Ma nel 36% che si separa, uno dei due finisce a droga, alcol, anoressia o suicidio. Questi sono i dati ISTAT. E non sapete, quando un bambino va fuori, e noi abbiamo dei casi qui a Fano, che magari la mamma va a curare il bambino fuori, quell'altro comincia ad avere problemi psicologici, per cui oltre ai costi diciamo che abbiamo sanitari, poi si aggiungono anche i costi assistenziali, anche i costi per il comune, perché, e vi dico perché questo è un bambino del famiglio, a un certo punto la maestra gli fa a scuola, dice disegna la mia famiglia, lui ha disegnato lui, il padre e la sorella, e la maestra dice ma questo bambino ha 5 anni, insomma l'altro fratellino e la mamma, se loro non ci sono più, se la mamma non c'è più. Il mattino dopo la maestra chiama il padre e dice è successo qualcosa, dice suo figlio ha disegnato fatto questo disegno dicendo che la mamma e il fratellino non ci sono più, dice no signora, dice purtroppo abbiamo un figlio che sta male, che si sta curando a Trieste e mia moglie passa dei lunghi periodi là. La mamma quando ha visto il disegno è svenuta, perché sapendo che il bambino, diciamo, non lo considerava più nella sua famiglia, cioè la mamma con noi non c'è più. Questo è il dramma che esplode. Noi, diciamo, come Associazione Maruzza, a ottobre pubblicheremo un libro, insieme che è il frutto della ricerca dell'Università di Urbino, di 2 anni di ricerca, sull'assistenza domiciliare. Ho finito, ma io in questa città dei bambini vorrei che si parlasse anche di questi drammi quando succede un bambino che sta male, perché noi parliamo di giochi, diciamo no, della viabilità. Io sottoscrivo al 1000% quello che è stato detto, ma guardiamo anche quest'altra parte. Quando il bambino sta male dove deve andare? Perché pediatria è chiusa e l'ospedalità all'abbandono.
Credo che questo rientri in quello che diceva prima Barbara, di non curare solo i bambini e le bambine, ma tutto quello che c'è prima, durante e dopo, che è comunque la famiglia e che sono gli adulti. Ma abbiamo detto anche stamattina che se la città sarà più a misura di bambino e di bambina, certamente sarà più a misura per tutti, quindi questo, insomma, abbiamo una speranza indiretta. E, non so, Giuseppe Bilancioni voleva intervenire sulle scuole dell'infanzia, poi sì. Simona, Barbara, però, Giorgio, Paolo, non vi sentite?
Volevo agganciarmi all'intervento di Barbara, in quanto secondo me l'urgenza con la quale bisogna attuare una politica come quella della città dei bambini nasce proprio dal fatto che i bimbi sono sempre più adultizzati. E allora è vero che la necessità della mamma, soprattutto nel primo triennio, è di una straordinaria importanza dal punto di vista relazionale e di autostima del bambino, ma è vero anche che occorre dare sempre di più spazi dove i bimbi possono sviluppare la relazione con i propri coetanei, soprattutto nella scuola primaria e nella scuola secondaria. Se 50 anni fa poteva avere un senso relegare i bimbi dietro un banco perché avevano mille altri spazi di socializzazione spontanea tra loro, ora la socializzazione spontanea e non mediata da un adulto è sempre più in via d'estinzione. Questo comporta danni e patologie importantissime, perché il bimbo non cresce nella sua autostima, perché è sempre eterovalutato, non si ha mai un ambito nel quale lui può misurarsi nei confronti dei propri pari, ma ci deve essere sempre un'approvazione che lo depriva anche di una acquisizione intrapersonale di valori, perché c'è sempre una mediazione adulta che dice, più o meno sbagliatamente sempre, chi ha ragione o chi ha torto. Il che significa che l'andare a scuola da soli è importantissimo dal punto di vista urbanistico, politico, architettonico, ma è urgentissimo da un punto di vista proprio di conquista di spazi dove i bimbi possano stare tra bimbi, ed è per quello che concordo con la visione del Pedubus come un arretramento in questo senso. Non tanto da un punto di vista di ambientalismo e di educazione civica, che il Pedubus è una bellissima iniziativa, ma proprio perché se attuato quotidianamente, questo può essere un piccolo tassello, una piccola routine dove il bimbo riacquista un piccolo spazio personale, cioè 5 minuti, 10 minuti, dove può confrontarsi con gli altri bimbi, dove può far chiacchiera libera, dove può sentirsi responsabile ed aver stima di se stesso proprio perché si considera capace di fare una cosa. Questo naturalmente mette in moto una cosa che è parallela a questa, che è una necessaria rieducazione dell'adulto. Una rieducazione per la quale prima questa mattina sentivo che al di là della chiacchiera di Fanno città dei bambini, poi di fatto le insegnanti non lasciano uscire il bambino se non c'è il genitore, perché c'è una fobia legata alle norme giuridiche, alla responsabilità civile, alle assicurazioni. E allora ecco che la mia modesta proposta rispetto a questo rilancio e questa urgenza di un'applicazione della politica in tal senso deve prevedere necessariamente, così come è stata fatta a Reggio Emilia, un centro di formazione permanente per quanto riguarda chi con la primissima infanzia si incontra e nascendo anche da te mi sembra di capire ma dove si fanno queste elaborazioni, questi pensieri, queste meditazioni insieme. Ci deve essere, a parte che i genitori sono un alveo, un terreno fertilissimo per confrontarsi, perché è uno dei rari momenti nella vita dove uno si incontra con i perché della vita e si sente responsabile di altre creature e quindi massimamente responsabile della gestione della cosa pubblica. E non si può non coinvolgere in questo progetto formativo anche le scuole e le insegnanti, nel senso che a me verrebbe la curiosità di capire se andiamo a somministrare un questionario su che cos'è fanno Città dei Bambini ai genitori, ma agli insegnanti della scuola, ai nidi dell'infanzia, primaria e secondaria, chi sa che cosa realmente è il motore di questo agire e di questa grande fatica che bisogna fare per stravolgere una politica sociale che sicuramente porta degli scontenti, perché fare quello che è stato fatto in America Latina, in Spagna, dove vai sostanzialmente a rendere impossibile l'attraversamento di una città in macchina, ma necessariamente una giunta non può durare per più di 2 anni con una politica di tal senso. Ma se i genitori, gli insegnanti e i cittadini ne apprezzano poi il valore di questo in senso di tutela personale della propria esistenza prima ancora di quella dei bimbi, ecco che il bimbo come metro e parametro di elaborazione sociale e civile diventa beneficio per me adulto.
Una sola notizia: il sindaco di Pontevedra è stato eletto l'anno scorso per la 4ª volta con la maggioranza assoluta.
Però mi permetto di immaginare che prima di questa trasformazione o durante ci sia stato un percorso di accompagnamento di crescita culturale cittadina che abbia fatto comprendere questo come un salto in alto della famosa sticella e della qualità di vita percepita. E questo, secondo me, sarà poi quello lo strumento per fare i famosi cambiamenti che apparentemente rendono più scomodo, ma che poi servono a tutti.
Vai tu, Simona. Mi si prenotano, ma più pazienza, no. C'era Simona da tanto tempo della creatività, poi c'è anche l'architetto Roberti.
Io sono Simona Vincenzi e sono stata sollecitata da tantissime delle cose che avete detto, mi volevo agganciare a Ippolito, poi mi volevo riagganciare a Clini, poi perché effettivamente tutto quello che è la nostra testimonianza e comunque la nostra esperienza direi che è trasversale, questa, anche il concetto che mi è piaciuto molto ha portato il nostro collega attore. Io ho iniziato ad occuparmi di bambini a 15 anni come babysitter, poi l'ho fatto per 17 anni, mi ci sono mantenuta gli studi, e mi sono laureata in pedagogia, ho lavorato da un dentista e le cose insomma cominciarono a essere un po' strane. Poi ho vinto una borsa di un'associazione dell'entroterra e mi sono occupata di gioco. Allora, a parte gli studi, a parte l'università, non ne sapevo tanto, però come borsista ho seguito un progetto sperimentale che era un ludobus provinciale che cosa voleva fare? Voleva promuovere delle situazioni di agio, soprattutto nei piccoli centri dell'entroterra e unire nel discorso appunto del gioco vissuto nelle forme più diverse, quindi due furgoni carichi di giochi per varie tipologie, per varie fasce d'età, per interessi, dai giochi della tradizione ai giochi motori, ai giochi creativi, e al quale, cioè, a questo avvenimento che si proponeva nelle piazze, nei campi, nelle strade dei nostri paesi, a questa situazione partecipava veramente tutta la comunità. E quindi ho cominciato a pensare, pur occupandomi fondamentalmente poi in seguito anche della primissima infanzia, perché appunto ho gestito dei servizi in cui c'era una commissione tra la presenza del bimbo protagonista ma la presenza del genitore accompagnatore, sono quelli che poi sono stati chiamati centri per le famiglie, centri giochi, però l'esperienza di vivere trasversalmente l'approccio alla conoscenza reciproca, alla crescita, all'ascolto e alla visione di, attraverso cioè il bambino ha delle modalità che sono molto dirette e non filtrate. Noi adulti invece abbiamo tanta fatica perché appunto non riusciamo ad approcciare gli altri dello stesso modo. Quello che in questi anni credo di aver apprezzato di più nelle cose che ho svolto, chiedo scusa, sto andando a braccio e mi rendo conto di non essere particolarmente chiara, però volevo dire questo, che a volte veramente si educano gli adulti, direi la maggior parte delle volte si educano gli adulti stando insieme ai bambini, ma non giocando con loro, anche semplicemente osservandoli, anzi direi che le dinamiche che i bambini esprimono in autonomia, perché paradossalmente so che il professor Tonucci è sempre stato molto critico nei confronti di spazi attrezzati, perché la cosa principale e quella che tutti ci augureremo fosse possibile è quella del gioco libero in autonomia, quello che io ho vissuto da bambina nelle strade sotto casa con i miei amici. Però mi sono resa conto negli anni passati che si rischiava che i bambini non avessero più degli spazi dedicati al gioco per loro, se non il campetto, oppure non so, i passeggi in alcuni periodi dell'anno, oppure qualche giardinetto attrezzato. Quindi uno spazio attrezzato con dei giochi dove però si rispetta molto l'autonomia del bambino, che decide cosa fare, con chi farlo, se farlo o non farlo, diventa un ambiente interessante dove se c'è l'adulto accompagnatore, se c'è il genitore, si crea un laboratorio a favore del genitore. Cioè, quello che prima diceva il dottor Anzuini, che Don Paolo diceva che insomma, stando con i bambini si educano i genitori, questo è verissimo, e lo sperimentano, lo capiscono, e allora questo diventa anche un momento di crescita come cittadino. Cioè il bambino io lo vedo già cittadino, perché sa appropriarsi degli spazi in maniera molto spontanea ed efficace. L'adulto non lo sa fare, l'adulto se non ha la possibilità di un facilitatore fa molta fatica ad avvicinare chi è diverso da lui, chi ha un'altra cultura. Quindi ben venga la riqualificazione, scusate, dei quartieri, ma i quartieri sono abitati da persone che hanno culture molto diverse. Noi ormai, no, abbiamo detto, è cambiata Fano, adesso Fano ha anche tanta immigrazione, ha anche una povertà di ritorno molto importante, quindi ci sono situazioni veramente di complessità e di sofferenza, e io penso che degli spazi dedicati all'incontro, prendo il gioco ad esempio perché il gioco veramente è quella situazione di benessere dove uno poi riesce a trovare anche una propria identità indipendentemente dall'età. Ecco, credo che degli spazi di questo tipo, con dei facilitatori che facilitino soprattutto gli adulti a conoscersi, a scoprirsi, a confrontarsi, e credo che questa possa essere un altro tassello per aiutare. Mi piaceva quello che ha detto Ippolito, questa comunità amica, non solo dell'infanzia, ma una comunità amica, cioè una comunità che vuole riprendere le relazioni come la base del vivere comune, del vivere quotidiano. così come stanno facendo queste associazioni che stanno nascendo, che stanno volendo, che stanno cercando di ritrovare una partecipazione attiva alla cosa pubblica. Allora gli spazi pubblici non sono semplicemente non sono solo gli spazi aperti, secondo me gli spazi pubblici devono essere anche degli spazi di aggregazione trasversali, che dovrebbero esistere in ogni quartiere e non soltanto nel centro storico. Cioè io penso al grande valore del decentramento, così come con l'Udobus eravamo andati nei paesi più piccoli della provincia e abbiamo trovato un grandissimo riscontro, abbiamo trovato dei terreni particolarmente fertili. Io credo che anche nella città di Fano bisogna puntare molto anche a decentrarci, a raggiungere i quartieri più periferici, a raggiungere, a dare le opportunità di cui parlava il sindaco questa mattina, queste opportunità di aggregazione, di riqualificazione della, non solo degli spazi, ma della qualità, del modo di proporsi gli uni con gli altri, anche tra di noi, insomma.
Grazie Simona. Paolo Tabarretti, che ha sempre un duplice ruolo che mi piace ricordare, perché ogni tanto è una cosa e non tanto un'altra, però questa è a testimoniare che invece...
Come
presidente di Corbici.
E come genitore, dai.
E come genitore, però fa anche parte dell'ufficio ancora.
Ora, non parlando da pedagogista, da insegnante, quindi abbasserò un pochettino il livello della discussione, quindi la porto terra a terra. E parto dall'inizio del discorso che ha fatto Francesco stamane. Quindi lui stamattina è partito, diciamo, parlando della città dei bambini, e sono rimasto stupito che ha iniziato a parlare di pedoni e di ciclisti. Allora mi sono sentito subito, diciamo, a mio agio, ecco. Forse proprio perché di fatto, diciamo, come già si è capito, di fatto c'è bisogno, c'è necessità di parlare anche di spazi dove i bambini possono fare i bambini, quindi diciamo un riappropriamento degli spazi. E quindi ecco, cercherò di dare questo contributo alla discussione. In primis, diciamo, contraddicendo una cosa che ha detto Francesco, perché Francesco parlava, diciamo, di una diminuzione, ad esempio, degli incidenti. E invece io devo dire proprio l'esatto contrario, perché dai dati che abbiamo in Italia è vero che gli incidenti in generale sono diminuiti, ma sono aumentati quelli a danno dei ciclisti. Non solo, sono aumentati di oltre il 27% gli incidenti a danno di bambini dai 5 ai 9 anni, del 27%. E che è chiaramente l'età in cui il bambino cerca di diventare indipendente, quindi 5 anni sta attaccato alla mano della mamma e poi dovrebbe, ci aspettiamo, insomma, avere un'età per andare a scuola da solo, per andare a giocare al campetto, per andare a incontrare altre persone. Quindi mi piacerebbe partire da questo presupposto, cioè di fatto che mi collego a tutto quello che è stato detto fino adesso, sia da un punto di vista dei pedagogisti, ma anche dagli urbanisti, da chi ha studiato Vitruvio, dove di fatto, diciamo, c'è questo elemento comune che di fatto permette ai nostri figli, ai bambini, di diventare degli adulti, di diventare delle persone, di diventare dei cittadini, offrendogli degli spazi, offrendogli delle modalità da giocare. D'accordissimo con quello che ha detto Francesco, che, diciamo, lo scivolo e l'altalena molte volte sono un compromesso sbagliato, e lo confermo, diciamo, da genitore, perché è vero. Perché è vero, perché è così, perché i bambini di fatto stanno molto meglio quando hanno veramente un'ampia libertà di movimento che non è, diciamo, identificabile in un piccolo frustolo con quello scivolo. Quindi di fatto ecco cosa mi piacerebbe ribadire come contributo, che parto da questo esempio. Oggi Gabriella, adesso mi spiace che non c'è, ci ha parlato di tutte quelle cose che lei è riuscita a fare mentre era, diciamo, all'interno di Fano Città dei Bambini. E mi piacerebbe fare questo invito, se qui ci fossero gli amministratori, di dire questo. Da oggi in poi vorrei che chi si occupa di urbanistica ascoltasse Gabriella. Adesso Gabriella si fa per dire, adesso non è che la voglio... mi piacerebbe questo, cioè che chi si occupa di urbanistica nella nostra città. E parlo da un esempio concreto che mi riguarda come genitore. Io ho un figlio che è in una scuola che è stata fatta nel 2013, che è la scuola per il Fano di Guelgagia, e un figlio che è a Poderino, dove davanti, grazie a un intervento seguito anche da Paola, che parlava proprio di Fano Città dei Bambini, ha creato una piazza davanti alla scuola. La differenza tra queste due scuole è che la scuola degli anni 70 ha davanti una piazza,
dove all'uscita della scuola i bambini rimangono lì a giocare, non c'è nessun gioco, non c'è nessuna scivola, e i bambini rimangono lì, giocano fra di loro. Davanti alla scuola, fatta nel 2013, c'è un parcheggio. E questa è una differenza sostanziale da un punto di vista educativo e da un punto di vista della riappropriazione degli spazi. È sostanziale. E quindi fuori dalla scuola del poderino i genitori stanno insieme, parlano, i bambini giocano per loro, per i fatti loro, proprio non ne vogliono sapere i genitori. I genitori stanno bene. E perché anche i genitori sono cittadini, adesso non è che... Cioè, i genitori stanno bene, i bambini si divertono, ma fanno due, ci sono 20 macchine, e appena esci lì davanti c'è la macchina, e tu devi dire a tuo figlio, no, stai fermo qui che c'ho le macchine. Io scusate, parlo terra a terra, però c'è a vedere, non... Ecco, parlo per esperienza vissuta. Quindi ecco, in questo senso il contributo che mi sento di dare è assolutamente, se vogliamo perseguire gli obiettivi di una FAM che sia amica dei bambini, dobbiamo assolutamente alzare l'asticella dell'importanza dei valori dell'urbanistica all'interno di tutto quello che sarà FAM Città dei Bambini, perché non potremo mai ottenere nulla creando FAM Città dei Bambini dentro gli edifici, facendo mille progetti di cooperazione così, ma se non abbiamo gli spazi, ahimè, non andremo da nessuna parte. Chiudo.
Grazie Paolo. Barbara Tomassini, che devo raccontare, ha fatto la sua tesi sul progetto Città dei Bambini, e quindi così un accenno, non so, però mi sembrava importante.
Allora, innanzitutto non so da dove cominciare, perché le sollecitazioni sono tante, però c'è una prima... Cioè io sono straniera a Fano, nel senso che non sono di Fano, penso di essere l'unica a questo punto, no? Però sono legata, ho fatto la scuola a Fano, vivo in un paesino dell'entroterra e sono venuta a conoscenza della Fano Città dei Bambini quando in realtà stavo facevo la mia tesi sulla Rocca Malatestiana, no? Ho avuto un figlio nel frattempo e guarda caso c'era anche Fano Città dei Bambini che era nato, eccetera. E vi confesso che quando ho presentato questa tesi con anche delle ingenuità, per carità del cielo, passando dalla difesa militare della fortezza allo sviluppo, alla difesa dello sviluppo della persona, del bambino in quel caso, mi hanno anche un po' deriso. E mi ricordo un insegnante, una docente, che ha detto sarà il paradiso. Questo per dire nel 94 circa, 95. Però al di là di questo, che è stato, diciamo, il primo momento in cui mi sono messa in gioco in prima persona, ho iniziato a fare tutto un lavoro anche di ricerca personale, di formazione, nel settore educativo, proponendo anche attività creative. Quindi ho ripreso molti dei concetti che voi portavate avanti qua, però anche in contatto con la realtà di Fano, che conoscevo, molte delle persone di quel periodo di fatto le conoscevo, nell'entroterra, in zone non battute da Fano. E guarda caso, io essendo di Isola del Piano, in quegli anni avevo visto che Isola del Piano era socia o non so bene che cosa c'era qualche cosa. Fano Città dei Bambini arrivava anche nel comune di Isola, nessuno negli amministratori sapeva assolutamente nulla, no? E quindi quello che volevo un attimino puntualizzare è che anche nella mia tesi in realtà il Fano era, diciamo, un modo per coordinare e diventare un punto di riferimento per tutti questi satelliti che erano poi legati a un territorio decentrato, dove queste tematiche, anche gli strumenti, penso alla progettazione partecipata, che io personalmente avrei voluto tanto attivare anche in altri contesti, e non avevamo gli strumenti, mentre invece voi a Fano avete la possibilità in qualche modo anche di esportare le buone pratiche e anche parlo di strumenti operativi in questo caso, che possono aiutare anche altri contesti. Adesso, dopo tanti anni in realtà, io lavoro al Museo del Balì e lo coordino ormai da 10 anni, per cui lì si parla di educazione informale, si parla di, quindi, che ha un rapporto con i bambini da 0 a 99 anni tutti i giorni. E guarda caso il Museo del Bali è anche proprietà del comune di Fano, quindi a maggior ragione in questo filo conduttore che lega la mia vita un po' caotica, piena di cose, anche perché tutte queste cose che io ho esportato, tra virgolette, ho imparato, ho condiviso con tante persone che mi hanno aiutato in questi anni, le ho anche trasferite da volontaria nella comunità del mio paese di 600 abitanti, lavorando invece a livello molto intergenerazionale, perché per me quello era molto importante. Il discorso della comunità, ecco, io qui adesso vi ho portato forse in un altro vedo le cose insomma da un altro punto di vista, un altro orizzonte, perché voi avete una città, una massa critica diversa, però lavorare in una comunità anche che può essere anche di quartiere la vedo anche abbastanza vicina a quella che è la mia realtà del piccolo paesello. Comunque anche lì ho trasferito e ho attraverso le attività creative, progettuali, l'artigianato, il creare i momenti di condivisione, le occasioni anzi di relazione. Secondo me questi qui sono le cose che non vanno assolutamente perse, però è anche vero che ogni contesto poi ha le sue, deve trovare la sua strada, il suo modo. L'importante è condividere anche l'esperienza monte, quando voi parlavate prima anche di un tavolo di lavoro, di osservatorio privilegiato in cui discutere le cose, ecco, quello che secondo a me è mancato tantissimo è proprio questo. Manca a voi a Fano, ma ricordate che Fano è all'interno di un territorio, la Valle del Metauro, purtroppo vi tocca, io per venire al mare devo venire da voi e quindi dovete accoglierci. E infatti, parlando di mobilità, mi è venuto proprio in mente questo: voi andate in bicicletta, voi andate a piedi, benissimo, esperienza, a quei tempi della tesi erano proprio strade come ho sentito oggi in cui ci sono i 30 km all'ora, i marciapiedi più grandi, tutto allo stesso livello, l'accessibilità che non riguarda solo i bambini o le persone in sedia a rotelle, ma riguarda anche chi ha la stampella, anche il vecchietto, anche la donna incinta, anche l'obeso, cioè ce ne stanno tanti, no? Allora, vedere adesso mi sono persa.
La
mobilità, pensavo alla Barbara che deve arrivare a Fano. Allora lei arriva da Isola del Piano, deve venire a Fano a trovare le amiche, deve avere un posto dove fermarsi, deve avere anche lei un'accessibilità alla città, una poterla godere. Allora mettete nel piano che Fano è un quartiere di questo territorio. Ah, non dimenticate il Museo del Bali, per favore, perché la progettazione partecipata, oggi si parlava di orti, intorno al Museo del Bali c'è tanta terra del comune di Fano, data a un privato che la coltiva. Bene, allora, gli orti, penso che voi fanesi non verrete al Bali a fare l'orto, ecco, calcolate che una partecipazione sia dei cittadini di Fano che di Saltara potrebbe portare delle idee per valorizzare anche quel parco e tutta quella parte che è vostra.
Benissimo, speriamo che nel percorso che sta finalmente ripartendo tutti questi tasselli piano piano si aggiungano, perché in realtà stamattina qualcuno diceva si arriva a Fano, si trova il cartello, in questa città i bambini vanno a scuola da soli, magari tra qualche anno ci sarà, in questa città sarai accolto in un determinato modo, questa città sa che nella propria vallata ci sono, perché lo scopo di tutto questo secondo me è essere un po' fieri, no? Della nostra città, cosa che invece un pochino è...
No, ma io penso anche a cose pratiche, no? Per esempio... Avere un punto in cui, non so, un'associazione anche specializzata, no? che fa delle attività legate, non so, a un target anche preciso, trova uno spazio ideale dove anche in autonomia, seguendo le proprie esigenze, riesce, che può essere il teatro, ma può essere per esempio il non vedente che fa attività tattile, quello che è, trova un contesto in cui anche... Al Bali fanno a volte le associazioni, vengono per vivere un'esperienza di esterna al loro contesto solito, no? Allora, all'interno di una città ci possono essere tanti punti dove non è necessario pagare il biglietto, ma avere formazione, preparazione da parte di chi li usa per potervi fruire anche, no, non mi sono spiegata bene, però è una cosa da approfondire in futuro.
Ok, allora la parola all'architetto Roberti, poi Giorgio Caselli, che non deve farvi indifferente e non deve guardare dentro la borsa con quando interrogano, e poi mi piaceva anche se dicesse due parole Rosi Sorci della stanza dei piccoli e anche chi altro vuole, e certo Paolo Stolfa che...
L'incontro di oggi, mi dispiace poi di essere arrivato tardi perché ho altri impegni sociali dove l'unione fa la forza, per cui non mi potevo esentare. Comunque mi sembra che faccia capire come ancora la città dei bambini è viva, cioè perlomeno ci sono persone, ci sono associazioni, ci sono realtà culturali legate al mondo della scuola, ci sono iniziative che nei quartieri stanno ripartendo da questo elemento base che sono state queste esperienze di molti anni fa. Quindi questo momento direi che è significativo perché qui si parla di tavoli, ma di tavoli qualche volta un po' fantasma, di tavoli che sono finalizzati solo ad ascoltare ma non a rispondere a tema, cioè questo potrebbe essere un tavolo organizzato ovviamente non è dall'amministrazione comunale ma da una realtà politica, culturale, sociale molto, molto presente in città, quindi si potrebbe far carico di riconvocarlo, però con un obbligo per l'amministrazione comunale, perché se è vero che questo è un tema importante, fondamentale per ristrutturare tutta la vita amministrativa, difficile da modificare, difficilissimo da cambiare, no? Per tutta una serie ormai di inerzie pregresse. E però è fondamentale riprendere il discorso e ripartire in termini estremamente dilatati, non una tantum, cioè qui l'una tantum non risolve problemi che a questo punto sono apparsi fondamentali. Cioè Francesco parlava della mobilità, no? Ieri pomeriggio auspicava di portare fuori il traffico dalla città, eccetera, eccetera, che è in realtà ciò che ci potrebbe dare la possibilità di assomigliare di più a quella città spagnola, quindi di riuscire a fare quei passi che oggi non si possono fare perché, guarda caso, nello schema generale che ci è stato propinato dalle precedenti amministrazioni, la viabilità è qualcosa che va non a modificare tutto questo sistema di circolazione in termini positivi, quindi di portare fuori i traffici indesiderati, traffici di solo transito, ma è qualcosa che porta dentro la città del traffico, e questo è un tema fondamentale su cui ci sono dei ritardi di due giunte, di tre giunte, e questa giunta sta affrontando le cose vecchie perché ormai sono arrivate al punto ormai di soluzione, ci sono i finanziamenti, c'è la società autostrade che sta facendo gli espropri, ma poi andate a vedere nel dettaglio, cioè con delle piccole simulazioni che non servono nemmeno molto il computer per capire che cosa succede. Succede che il traffico rimane tutto dentro la città, cioè come invece sarebbe stato auspicabile toglierlo dalla città. Allora, questo è un ritardo pesante. Un altro ritardo pesante è questa accezione dello spazio, cioè i bambini, ma tutti quanti noi abbiamo lo spazio mentale. Allora si dice che per andare a Pesaro si fa una certa strada, ma è verissimo, fin da tutta la valle del Metauro mi passano davanti a casa gli amici del club alpino italiano, mi suonano, mi saluto, mentre sto nel nord, perché la mia via è la mini circonvallazione per andare a Pesaro, ed è così da molti anni, perché il traffico in direzione Pesaro non ha uno sbocco, non ha una possibilità se non passare questa, e continuerà a passare dentro la città. Ecco, questo aspetto, che è un aspetto drammatico, visto con l'ottica di una città solidale, di una città vivibile, eccetera, è un aspetto che in questo momento non ci sono, adesso ne parleremo forse in futuro nei prossimi tavoli, ma non ci sono, sembra, idee, o non ci sono volontà di rimuoverlo in termini radicali, di affrontarlo, mettere
un piede davanti a chi si sta muovendo in questa direzione, dire noi la vogliamo così la città, non la vogliamo diversamente. Ora, siccome c'è questo spazio mentale geografico, cioè alcune cose storicamente sappiamo che sono state fondamentali, no, per questa identità della città, e vi cito un caso che anni fa fu significativo, si parlava di parcheggi in questa città e uscì qualcuno che era un politico, era un sindaco, un altro personaggio che era un noto personaggio di cultura, che disse l'ultimo tratto del canale Albani, un grande parcheggio a servizio del centro storico. Dico, ma come, il canale Albani che ci fa dire che sono a Fano, che mi trovo a Fano? Dico, per voi è un segno insignificante, lo andate a identificare per far entrare le macchine fino dentro la città in questo modo? Allora, ti hanno trattato del personaggio passatista, eccetera. Ma vi cito un altro caso esemplare. Sono venuti dei miei amici di Roma, uno era un collega architetto, gli altri due no. Abbiamo preso le biciclette, siamo andati in giro per Fano, abbiamo fatto Fano, scendiamo giù al Pino Parco, risaliamo da via Giustizia al cimitero, e questo amico mi fa, quanti abitanti c'ha a Fano? Dico, sono 60, ma dove stanno? Allora, l'idea che si sono fatti questi amici, che Fano è una città leggera, cioè dove in realtà basta che ti muovi, c'hai tutti questi aspetti di un paesaggio, no, storico in fondo, cimitero con tutta la zona della Paleotta, la collina di San Biagio, eccetera eccetera, che altrove non è più leggibile. Ma l'altro caso, l'aeroporto, ma è possibile che dobbiamo passare di là dall'aeroporto per costruire sull'area del mattatoio nuova edilizia residenziale pubblica? Cioè, abbiamo visto a Roma cosa è significato il Tiburtino, no? Fai il Tiburtino, poi ti arrivano tutti gli altri, cioè vai a finire fino a Tivoli dopo qualche decennio.
Scusa,
l'aeroporto è un altro spazio straordinario che va tutelato e va salvato, perché è anche un luogo importante, come un luogo importante è la Paleotta, è l'Azilda, cioè da recuperare in questa chiave, ma non ludica, ma per solo i bambini, ma in una chiave significativa per la città. Ecco, questi sono secondo me gli aspetti sui quali c'è forte e serio ritardo che non ci fa stare molto tranquilli.
Prima del bambino Giorgio, volevo chiedere a Carla Luzzi, che ha tanto da dire perché è stata una maestra fantastica per tanti anni e ancora si batte per tutto questo mondo, fa anche parte dell'osservatorio, oltre a essere una consigliera comunale, però prima ci sono tutte le altre cose per...
Sì, anche per me, sono molte donne tutte insieme e voglio essere tante cose tutte insieme. E niente, io non saprei da dove cominciare, se non dire che la parola può essere relazione, perché comunque oggi sotto tanti punti di vista noi ci siamo messi in relazione tra noi, abbiamo portato molte idee molti spunti e molti pensieri che possono unirsi. Devo dire che a questo progetto stiamo già lavorando da tanto, per questo che Elisa forse è consapevole quanto me, quanto si sta mettendo già in movimento. Però aver ascoltato tanti altri punti di vista ha dato tanto di altro, perché in effetti abbiamo aggiunto altri tasselli. E mi verrebbe da dire che più che pensare ad altri tavoli, vorrei che queste persone fossero incluse nei tavoli che già ci sono, come il laboratorio delle buone idee, oppure il tavolo che parla della città da giocare, oppure il tavolo che si incontra per definire quali sono le modalità dei luoghi, degli spazi, oppure che frequenti il consiglio delle bambine e dei bambini, quindi in qualche modo che sia parte di tutto questo che è in movimento, perché non so se abbiamo le energie per seguire tutti questi luoghi e tutti questi tavoli. E poi, non so, io in questa mia nuova esperienza devo dire che ho incontrato persone splendide, persone che sono anche lontane dal mio pensiero politico, con cui però ho ritrovato dei legami e anzi ho conosciuto persone meravigliose che mi hanno aperto anche strade che non conoscevo. E quindi questo lo devo riconoscere a persone che sono qui, con cui ho proprio un rapporto di relazione e di affetto molto profondo per il lavoro che fanno e per il lavoro che portano avanti, che sta nell'ambito della città delle bambine e dei bambini. Quindi a tutte queste persone io dico un grazie di cuore. Però mi volevo soffermare un attimo sulla formazione, perché prendersi cura dell'infanzia, io ritengo che sia fondamentale per prendersi cura dell'infanzia, delle bambine e dei bambini, è prendersi cura delle maestre e delle educatrici. È quello un altro tassello che è iniziato di nuovo dopo tanti anni di solitudine. Allora, io ho incontrato le maestre, le abbiamo incontrate in commissione, e io so quanto sono state felici di questo momento, di aver condiviso dei momenti e di avere proprio avuto anche dei momenti di convivialità. Allora, ricreare questo clima in cui le persone stanno insieme e si scambiano delle idee e hanno un formatore, una formatrice che li porta a non essere dei calzini spaiati, ma a trovare dei calzini che si assomigliano, oppure con cui possono essere in affinità, può ricreare quel modo di stare in questa città che parte anche dalle maestre e dalle educatrici. Poi è vero che il nostro tempo è cambiato, qui mi rifaccio a Barbara, ai tempi della vita, ai tempi delle mamme. Noi dovremmo in qualche modo cercare di costruire tutti insieme in questa città dei luoghi dove veramente, se ci sono mamme che hanno un tempo diverso di lavoro rispetto a quello di molti anni fa, abbiano la possibilità di avere uno spazio dove portare i bambini e le bambine. Come è anche vero che per molti anni si è rimasti fermi, come è anche vero che per tanti anni hanno continuato a tagliare sui servizi educativi. Però se noi partiamo sempre dalle difficoltà, ma mai da quello che abbiamo in dono, che abbiamo in dote, come singole persone che sono appassionate all'infanzia, che sono anche appassionate a conoscersi fra di loro, penso che non possiamo fare quel salto, perché io per esempio sento che ho un filo che mi unisce a Barbara, che sta al paesello, uno dei miei paeselli preferiti, e vorrei che lei trovasse questo luogo che lo accoglie, come sento che ho molte altre affinità con molte altre persone che sono qua. Mi piacerebbe ripensare a Calvino l'anno scorso, quando la medica ha lavorato col consiglio dei bambini, le città invisibili, quindi ci sono tante cose che possono unire. Quindi direi che tutte queste idee, che spero siano state registrate, che così le possiamo riascoltare e avere come documentazione, e possono arrivare anche nei vari gruppi di lavoro che già ci sono ed essere condivise. Grazie.
Sì, sono sicura. Giorgio non lo presento, perché se ancora qualcuno in città trova qualcuno che non sa chi è Giorgio Caselli, bisogna che me lo presenti. Se
il mio microfono mi viene da cantare, non... ecco. Busta 1, 2, 3, sceglie le mischio, perché poi mi viene da fare la voce come quella di Fabrizio. Allora, sicuramente c'è un po' di confusione su quello, sulla città dei bambini, sulla dicitura, quindi bisognerebbe stare prima a dire cos'è stata e cosa dovrebbe fare, perché in alcune cose abbiamo parlato, ma ci dovrebbero essere altri attori, perché il laboratorio città dei bambini, o quello che è, non può arrivare dappertutto. E qui la cosa fondamentale, la città deve dialogare. E posso dire che la città da qualche tempo ha cominciato a dialogare, e chiaramente con grosse difficoltà, perché cito come iniziare a lavorare col comune, un mio collega dice: guarda Giorgio, che in comune la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, e questo è fisiologico. Però posso dire che si è cominciato a dialogare. È facile? No. Quindi però tutto è cominciato a partire, ci vuole tempo e pazienza. La cosa che posso dire è che qui la farmacia dei bambini c'è. Quindi chiedo alla politica e a tutti i tavoli di ascoltare gli artisti. Cioè, tutti i giorni, io, in parte anche Paolo, Marina, il maestro giù in fondo, Elisa, Francesca, Sandro, se c'è qualche altro artista, si faccia vedere, tutti i giorni siamo all'altezza dei bambini, e quindi chiedo alla politica di chiedere a noi spesso, non perché vogliamo essere presuntuosi, però perché forse sentiamo quello che ci dicono i bambini in tutti i modi. Quindi magari lo dico in maniera un po' romanzata, Simona, scusa, anche te ci sei. Ho detto qui lavora con i bambini, ecco. Ci chiedessero una volta al mese, lo dico in maniera fantascientifica, in una torre, e ci chiedessero, allora, e di farci tirare fuori le idee, ma soprattutto di venire la mattina con i loro piedi, con i loro cuori, con le loro teste, a vedere come sono i bambini. Io facevo sempre questo esempio quando nel baretto che frequentavo si parlava di calcio, non ne capisco nulla, mi mettevo da una parte e ascoltavo, non intervenivo perché non ne sapevo nulla. Quindi la politica, o dico la politica in generale senza strumentalizzare nulla, o chi, perché è un dono, noi artisti abbiamo il dono di stare con i bambini e di stare al loro pari. Il dono di quello di fare politica è un altro dono che noi fortunatamente non abbiamo. Sandro, te ti ho citato, sì, ti ho detto. Quindi spesso e volentieri le cose non si incontrano perché non si dialoga. Quindi chiudeteci in una torre, fateci parlare, però venite anche voi nella torre e parliamo assieme. Grazie.
Mannaggia Giorgio che mi commuove sempre un po'. Perché è vero, a volte capita anche che è un po' una deformazione, no? Magari passi in piazzetta Sant'Orso e mi si fissano nella testa quelle frasi tipo chi mette il dito qui sotto fa il lupo, e ascolti, no? Questo orecchio acerbo che dicevamo anche ieri, che è un dono, devo dire la verità.
Venite a giocare a nascondino in piazza e poi parleremo delle cose da fare per la sera, oppure a tirare i maduri alla Sassonia. Allora dici io.
Sì, e devo dire per... del merito che in realtà Giuseppe Bilancioni per questo pomeriggio aveva proposto giochiamo insieme, piuttosto che parlare potevamo fare un gioco, ed era un'idea secondo me molto bella. Poi è chiaro che è servito tutto, è servito l'arricchimento reciproco, però dobbiamo la prossima volta. Allora Paola, preparati, però avrei piacere che ci dicesse qualcosa Rosy Sorce della Santa dei Piccoli.
Buonasera. Allora, la Stanza dei Piccoli è un servizio svolto da un gruppo di volontari dell'Associazione Banca del Gratuito ed è rivolto principalmente alle famiglie di ragazzi disabili. Nasce soprattutto questo servizio per rispondere a un bisogno che tante famiglie hanno. Spesso la disabilità porta le famiglie ad isolarsi. Quindi i genitori non hanno più tempo per se stessi, tempo per la coppia, tempo per gli altri figli. E allora regaliamo noi un sabato alle famiglie, ai genitori, ed è appunto l'occasione per prendersi cura, spendono il loro tempo come meglio credono. E teniamo i loro ragazzi dalle 5 del pomeriggio alle 10-11 di sera e i genitori vanno a fare quello che ritengono più opportuno. E noi nel frattempo organizziamo i ragazzi stanno con noi, degli incontri di tipo ludico, cenano, usciamo, facciamo un po' di tutto. Però una cosa che mi premeva dire non era tanto relativa al servizio quanto come genitore di un ragazzo disabile. Stamattina si parlava di diritto di cittadinanza. Noi spesso invece lottiamo per i nostri figli, cerchiamo di dare voce ai nostri figli per un diritto di esistenza, che non è un diritto a una vita biologica, ma proprio a un riconoscimento della loro dignità, che vi può sembrare strano, però in alcuni contesti spesso avviene. Quindi mi è successo nella scuola, nello sport, mi è successo in tanti, a me come ad altre mamme, non so se ce ne sono qui, quindi noi ancora siamo un passo indietro, nel senso che prima ancora di parlare di viabilità, ancora noi dobbiamo lottare perché ai nostri figli venga riconosciuta una dignità al pari degli altri. E quindi adesso non ho proposte, però chiedo a chi organizza e progetta la città di tenere conto anche di queste persone, che sono anche loro prima dei bambini, poi diventeranno man mano ragazzi, adulti, e comunque sono sempre cittadini come gli altri. Tutto qua.
A proposito di questo, vi invito il 21 di giugno, di maggio, all'anfiteatro Asta, ci sarà appunto un segnale per la città dove un coro di bambini normodotati e disabili canterà insieme ad altri, quindi saranno 200, quasi 300 bambini, quindi questo è un segnale.
è la sera prima della città da giocare ed è inserito negli eventi. Tra l'altro, Paola, volevo sapere se era ancora possibile, visto che non è definitivissimo il volantino, inserire l'iniziativa che diceva la signora del 23 di maggio, che è proprio il giorno dopo della città da giocare, che il poderino decide di andare a scuola da soli. E anche un altro, anche questa cosa qua del Baby Pit Stop, che viene inaugurata quando, Barbara? Il 22, quindi succede tutto. Questo maggio è... C'era? Non so, io ho raccolto queste due. Se ce ne sono altre ancora, ci sono due ore per inserirle in volantino, quindi... Fuori classe c'è già, però. Fuori classe è già inserito. Paola, vieni nel microfono, però. Devo dire che io ho avuto la fortuna di conoscere Paola in questi ultimi mesi, e anche lei, come Simona, come altre persone che ho conosciuto da poco, insomma, mi ci sono trovata molto bene, perché forse siamo veramente molto bambine ancora, e quindi parliamo insieme.
Dove cominciare? Da una parte sono molto contenta e dall'altra sono molto depressa, perché sicuramente da questo tavolo, per il quale ringrazio gli organizzatori, è venuto fuori di tutto e di più. E quello che mi piace maggiormente è questo discorso della trasversalità. Allora, io sono un architetto e ho iniziato a lavorare sulla città dei bambini con Francesco Tonucci nel 92, con Ippolito, con Raymond Lorenzo, eccetera, e quindi ho fatto il mio mestiere, ma cogliendo al volo quello che era lo spirito della città dei bambini, che doveva essere una città accessibile e sostenibile, ok? Sicuramente però, per fare un salto di qualità, ho sempre sostenuto che la città dei bambini avrebbe dovuto farlo, la città dei bambini diventare anche qualcosa di più. Stamattina, molto sinteticamente, forse non è stato capito, non mi sono espressa bene io, quando parlavo di Sant'Orso ho detto che non mi occuperò soltanto delle strade di Sant'Orso, ma anche delle situazioni sociali, delle situazioni, delle relazioni tra anziani e nuove famiglie, vecchie famiglie e cose più. Non io direttamente, chiaramente, ma coinvolgendo le competenze giuste e destinate a questo. Quello che però mi spaventa è la vastità di tutte queste cose e la mancanza di competenze. Adesso mi dispiace che non ci sia il sindaco, perché secondo me poteva essere molto interessante, ma io e Carla glielo riporteremo alla rete. Poteva essere interessante e pur cercando io già di creare questi gruppi di lavoro trasversali interni all'ente, coinvolgendo i vari settori in un progetto di riqualificazione di un quartiere piccolissimo alla fine, no? Non parliamo di grandi città. Però non c'è l'abitudine ed è molto faticoso lavorare in modo trasversale. Si è detto, è stato detto anche dai colleghi del laboratorio, da Paolo e via dicendo. Ci sono dei temi però che vanno oltre l'operatività e la concretezza di un progetto che trasforma una strada o riqualifica un quartiere. Mi sono piaciuto molto il discorso di, ecco, per esempio, non c'è mai la cultura in senso lato. Io ho detto che per far sì che la città dei bambini si possa realizzare in parte, bisogna cambiare la cultura della città nella testa degli adulti, ma manca anche la cultura in senso più allargato ancora. E questo, secondo me, dovrebbe far parte di tutto un discorso complessivo che diventa la città dei bambini. Devo dire che sono anche spaventata, perché probabilmente avremo bisogno di altri momenti come questo di confronto, perché molto spesso c'è un po' di confusione, si scivola per esempio a parlare di servizi educativi, di servizi psicopedagogici, di servizi alla persona, che pure un'amministrazione deve dare, ma la città dei bambini vuole essere altro e deve ricomprendere quelli che già l'amministrazione dà. Ovvero, a me dispiace tanto, l'ho già detto anche stamattina, quando la città dei bambini diventa un capro espiatorio per quello che non funziona dentro una città. Non è questo. L'ultimo, e chiudo, quindi ben venga tutto questo discorso e tutti questi stimoli, questi input che avete dato oggi pomeriggio, che devo dire è stato, secondo me, più interessante di quello di stamattina, dove eravamo noi a raccontare le nostre cose. Chiudo. Io vengo da una città dove i brand contano tanto. Vengo, insomma, io sono di Parma, però ho lavorato 20 anni in una città dove i brand contano.
uno dei due, già ne hanno scritti due sotto il nome della città, città della, il terzo era quasi questo, era quasi il nostro, perché io a Pesaro ho lavorato 15 anni sulla città dei bambini, Francesco lo sa bene, abbiamo fatto i progetti anche insieme, e si stava già pensando di titolare città della bicicletta, città della musica, città della, dei bambini. Allora, io non vorrei perdere anche questo, ci tengo tanto e infatti ne ho già parlato anche con il sindaco e anche con Francesco in questi due giorni in cui siamo stati insieme molto, per fortuna, perché per me, ecco, scrivere sotto al cartello di Fano qui i bambini vanno a scuola da soli è riduttivo, cioè per me dovrebbe essere qualcosa in più e dovrebbe ricomprendere tutto questo. L'andare a scuola da soli è un piccolo pezzo perché la città si è trasformata nel tempo perché questo sia possibile. Però mi piacerebbe che sotto al cartello di Fano ci fosse scritto Fano città con i bambini, non dei bambini, perché anche questa sottigliezza mi dà sempre l'idea che noi adulti facciamo qualcosa e lo diamo, no? E così la città diventa anche dei bambini. E il con i bambini riflette più di, ancora di più il metodo che usiamo, tutti noi abbiamo detto che lavoriamo insieme ai bambini, ma dà anche l'idea di una città inclusiva che accoglie, che comprende, che comprende tanti temi, tanti livelli, tante persone, tutte le persone, anche quelle che vengono da fuori. Sono spaventata, sono depressa perché non so più come fare. Poi Giorgio Roberti, che è stato dal quale ho lavorato quando ero un architetto in erba, mi sgrida perché non convochiamo abbastanza i tavoli della mobilità. Ma io rischio veramente di stare sempre alle riunioni e ai tavoli e di non poter mai lavorare seriamente e concretamente. Chiudo, grazie a tutti e speriamo di vederci. Ho chiesto espressamente all'amministrazione, al sindaco. Io sono stata chiamata e dovrei coordinare tutto il progetto Città dei Bambini per Fano. Ho chiesto espressamente al sindaco di potenziare lo staff e soprattutto di far sì che Gabriella, che adesso si occupa di altro, possa lavorare di nuovo anche con me, perché sicuramente io ho lavorato con Gabriella 10 anni, poi sono andata in Emilia, però mi sembra opportuno che insomma si torni perlomeno per una parte. Lei avrà anche un ruolo amministrativo sui servizi educativi, però io vorrei che in qualche modo ci ricompattassimo e che lo staff diventi più allargato possibile. Io spero di rivedervi tutti presto per continuare a rimpinguare questa cosa e aiutateci, per favore. Grazie.
Grazie Paola, concludiamo. Volevo chiedere a Carlo se aveva piacere di fare due saluti, perché veramente il convegno è stato bello e secondo me ha anche ricucito qualcosa che nel tempo, piano piano, poi da adulti sappiamo strappare, no? E difficilmente sappiamo ricucire. Oggi tutti qui per uno scopo, forse è stato anche naturale, ecco, ritrovarsi insieme e parlare insieme. Poi se Francesco, che magari lo rivediamo un po', non ci saluti più? Dai, un saluto ce lo fa.
Prima che parli Carlo, dico solo che chi vuole i libri di Francesco c'è ancora 5 minuti, perché poi li dobbiamo riportare, quindi sono là verso l'uscita, sono lì sul tavolo, quindi chi li vuole li prende al volo. Seconda cosa, tutto quello che abbiamo fatto è stato tutto registrato, sarà molto presto sul sito di Bene Comune, www.benecomune.org, in modo che sia il sindaco, se vuole ascoltare il pomeriggio, ma anche se voi volete condividere questa giornata con altri, insomma, ecco, sappiate che troverete tutto lì.
Scusate, Sandro Fabiani, che anche lui si nasconde, ce le voleva dire due parole?
No, è stato già detto tutto.
Ok, comunque grazie di esserci.
Volevo solo un attimino ringraziare a tutti, è tutto qua. Ringraziamento sostanzialmente per la... come vuol dire, per il credito e la fiducia che avete dato a questa nostra iniziativa. Io sono contento, ovviamente, perché questa l'idea che abbiamo avuto nasce appunto dal desiderio di portare un contributo alla città. Siamo un piccolo movimento, una piccola associazione, un piccolo gruppo che in questi anni, comunque da tanti anni, a dire il vero, molti di noi, nati nell'esperienza del sociale, e con la partecipazione di esperienze personali abbiamo dato, come dire, una presenza nella nostra città. Quindi il primo ringraziamento chiaramente è quello della fiducia e il credito che avete dato a questa iniziativa, quindi quasi sorpresi. La seconda cosa è comunque una, ovviamente una garanzia, una promessa, cioè questa iniziativa per la nostra associazione per Bene Comune per Alveare non è estemporanea, ma è l'inizio di una presa in carico. Cioè noi per nostra tradizione, per nostra esperienza, per nostra vita, tutto quello che è stato detto lo rielaboreremo e continueremo a riproporlo, a riproporlo continuamente nelle sedi dovute, sempre con uno spirito di partecipazione e collaborazione. Il tentativo sarà anche quello di fare, come abbiamo fatto per le iniziative sociali, un piccolo anche elaborato stampato, un po' di fondi se li abbiamo, ci autosovvenzioniamo, ma cercheremo di farlo. E tutto quello che è stato, come dice l'onorevole Giorgio, come ha detto Luciano, è stato registrato e quindi verrà riproposto e in qualche modo diventerà qualcosa che vi offriremo per un contributo. La cosa che mi ha colpito è stata veramente anche la disponibilità a partecipare a un intervento che molti di voi avete fatto neanche in 3 minuti, ma credo che quelli più corti siano stati veramente i più belli, e questo lo dico come ascolto che ho avuto di questa serata. L'ultima conclusione è sempre un'idea che io ripropongo tutte le volte che parlo ai miei amici che vengono a Fano, e che vorrei riproporre un po' spiegando come è nata la Sassonia. Vecchi fanesi lo sanno, la Sassonia era un terreno demaniale più o meno scomposito, dove erano nate tutta una serie di esperienze occasionali, e generalmente molte di quelle case, di quegli alberghi erano mezzi abusivi, no? Guardo il porto perché poi citerò, siccome l'ha fatto con mio padre, quindi l'ho seguito da ragazzo. Era una realtà sconclusionata, no? Molti di voi oggi avete detto no, siamo un po' di realtà, più varie, di varia esperienza, di varie motivazioni, varia strategia politica, eccetera. E una serie di esperienze. E così era la Sassonia, chi ve la ricorda di voi, erano case, casette, un albergo messo lì a casa, 2 o 3 cose abusive. Poi è venuta l'idea di un architetto, che lo conoscete benissimo, l'America Senior, no, lui. Che cosa ha fatto? Che ha disegnato un percorso, che ha disegnato un banalissimo, mi verrebbe da dire, no, scusa, il tuo padre te lo spiega, tanto ci vediamo spesso, il concetto banalissimo e positivo, ha disegnato un banalissimo percorso, ha disegnato una strada, ha fatto una serie di cose, che ha creato le condizioni, spiego comunque sempre a tutti i miei amici veneti che vengono già a trovarmi, con cui ho vissuto come università e come lavoro per tanti anni, che tutto ciò che è abusivo addirittura sembra necessario che ci sia in quel percorso. Per cui io credo che l'esperienza, quello che ho sentito da voi, era un mondo che conoscevo per esperienza sociale, non tanto per esperienza pedagogica o culturale, io penso che veramente vedo l'esperienza della Città dei Bambini e aiuteremo questa esperienza nel nostro piccolo contributo di gruppo di controllo, di società civile, non avendo ruolo di governo, proprio per offrire a chi governa, a chi amministra questa città, di creare proprio questo, credo che sia la necessità di creare questo percorso, no? Disegnare questa strada che unisca tutte queste realtà semi-abusive o non abusive o sostanziali, per rendere veramente quella grande unità e quella grande bellezza che io descrivo sempre, che è oggi la nostra Sassonia. Quindi come Topolinia esiste Sassonia, lo spiego sempre a tutti gli amici. E per questo credo che ringrazio veramente questa partecipazione e verremo sicuramente, nessuno speri, che noi facciamo iniziative a caso, il nostro gruppo è abituato a farsi carico, a prendersi a cuore le iniziative che svolge e le responsabilità che si prende. Grazie.
Io non ho molto da aggiungere, ho preso molti appunti, vi ringrazio molto, e soltanto notare questo, che questi progetti spesso nascono perché un sindaco aderisce e si lavora dai sindaci in giù. Il fatto che la città oggi in qualche modo se ne sia appropriata, non da oggi, ma oggi non è stata una,
una dimostrazione evidente, mi sembra che sia la strada maestra perché il progetto possa veramente riprendere con forza, proprio perché ci sarà questo doppio binario dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, con una esigenza da parte di tutti voi, da parte di tutti noi, che si faccia per davvero. E questo credo che sia una garanzia, per cui spero che ci si ritrovi ogni tanto per vedere come le cose vanno avanti. Grazie.